Un ebanista alle Fosse Ardeatine. Mogavero Giuseppe. Editore VT Massari, anno 2023. Codice ISBN 9788845702921. Lettore 2781. Parrella Chiara. Ringraziamenti. Per l'aiuto prestato, ricerche, traduzioni, fotografie, contributi vari, i nostri ringraziamenti vanno a l'Archivio di Stato di Chieti, Domagoj Livljanic, Ambasciata di Croazia, Damir Flamenco di Zagabria, Maja Medic, corrispondente consolato Spalato e Dalmazia, Anita Stankovic Pavlic, Ambasciata di Slovenia, dottoressa Carmela Lantieri, avvocato Paolo Sodani, avvocato Rocco Ventre, in memoriam, il Museo Storico della Liberazione in Via Tasso, Walter Pierucci di Roma, i tre nipoti di Otello, residenti a Narni, Cristina, Stefano e in particolare Antonella di Peppe d'Alcide e a suo marito Gianni Paci. E ovviamente all'amico editore Roberto Massari, che questo libro ha fortemente voluto e che, col suo archivio e i ricordi di fonte materna, ha fornito gran parte delle informazioni qui utilizzate, nonché gli originali delle lettere e tutte le fotografie d'epoca. Giuseppe Mogavero. Giuseppe Mogavero, nota, studioso della Resistenza, in particolare a Roma e nel Lazio, e segretario del Museo Storico della Liberazione di Via Tasso, ha pubblicato per Massari, editore, I muri ricordano la Resistenza a Roma attraverso le epigrafi 1943-1945, Bolsena 2002, e I muri ancora ricordano epigrafi, monumenti e memorie della guerra e della Resistenza a Roma 1943-1945, Bolsena 2013, deceduto gennaio 2020. Fine nota. Nota dell'editore nipote. Che bella giornata, peccato che non zembicca, non impicchiamo nessuno. Frase tipica di Otello, scherzosa, ma non troppo, riferita dalla figlia Daria. Quando lessi per la prima volta il libro di Robert Katz, Morte a Roma 1967, giunto a pagina 126-108 nell'edizione del 1994, ebbi la netta sensazione che vi fosse un preciso riferimento a mio nonno materno. Racconta Katz che Herbert Kapler iniziò il macabro elenco con i nomi degli unici tre già condannati a morte dal Feldgericht, il tribunale militare tedesco, e che prima di inserire un terzo gruppo, fatto di 57 ebrei, incluse i 16 che avevano già ricevuto delle condanne a pene carcerarie da 1 a 15 anni. Tra i componenti di questa seconda categoria, Katz nomina un falegname ed io non ebbi dubbi che fosse Otello. La conferma l'avrei avuta vari anni dopo, nel 1994, mentre si avviava il processo a Pribke, in cui mi costituii come parte civile lesa e in memoria di mio nonno. Fu allora che l'avvocato che ci rappresentava, Paolo Sodani, mi fornì copia della sentenza emessa dal Tribunale Militare di Roma contro Kapler, divenuta definitiva a dicembre del 1953. E così, a pagina 6, delle 74 pagine di testo, lessi i nomi dei 16 che il Feldgericht aveva già condannato. Tra loro c'era Otello, avendo ricevuto una condanna a 3 anni, 3 e mezzo, per attività antifascista e appartenenza al PCI. Nota: le appartenenze politiche dei 16, formalmente il principale gruppo di detenuti politici nella lista delle Ardeatine, più i 3 condannati a morte, erano Bandiera Rossa 7, Partito d'Azione 6, PCI 3, Fronte Militare 1, Banda Colleoni 1, Banda Universale 1. Fine nota. Da altre fonti, tra le quali il verbale di esumazione del professor Ascarelli, Katz avrebbe potuto ricavare un'indicazione più precisa riguardo alla professione. Da vari anni, infatti, Otello non si considerava più il falegname che era stato in gioventù, bensì un ebanista, per giunta un ebanista dalmata, come teneva a precisare nelle cartoline intestate del suo laboratorio. Intorno a queste 3 precisazioni di carattere biografico ruota il lavoro dell'amico Mogavero, in cui ci viene presentato 1. Un Otello militante politico comunista, attivo nella resistenza a Roma. 2. Un Otello mastro artigiano, di fatto un artista, come si vedrà nelle foto, fiero delle proprie capacità professionali. E 3. Un Otello dalmata, perché emigrato ragazzo in Dalmazia, esposo di una spalatina, che tale si sentì per tutta la vita, senza rinnegare le radici abruzzesi teatine. È questo l'Otello che Mogavero restituisce alla memoria dei contemporanei con un approccio multiculturale, originale e insolito in questo tipo di opere. Come editore e come nipote del partigiano ebanista dalmata abruzzese, posso solo ringraziarlo. File 001. Introduzione di Giuseppe Mogavero. Il desiderio dell'editore Massari di ricostruire una pagina della storia della sua famiglia e la mia personale profonda amicizia con lui, associata all'interesse storiografico per la vicenda esistenziale di questo caduto ardeatino, hanno consentito di produrre questo lavoro, un lavoro un po' particolare nel suo genere. Le biografie dei martiri delle Ardeatine o di altri caduti sotto i colpi del nazifascismo si riferiscono per lo più alla loro attività di oppositori politici, all'eventuale partecipazione alla lotta resistenziale dopo l'8 settembre 1943, all'arresto e la detenzione sino alla morte, in questo caso il 24 marzo 1944. Accanto alla più recente produzione di biografie di martiri militari, Montezemolo, Fenulli, Frignani, Airoldi, Lordi, o a quelle classiche di personaggi della cultura, Albertelli, Chiesa, Gesmundo, abbiamo anche biografie che esaltano figure di partigiani come Duranti, Gizio, Lungaro, Labò. Si tratta in genere di biografie lineari che vanno dalla presa di coscienza antifascista sul piano politico-culturale all'attività svolta nella lotta contro l'oppressore nazifascista, oppure che mostrano come un determinato fedele servitore della patria abbia effettuato la scelta di campo dopo l'armistizio. Da notare che non esiste in forma di pubblicazione alcuna biografia dei 75 cittadini di religione ebraica vittime delle Ardeatine, anche se nella toponomastica cittadina di Roma compaiono Michele di Veroli, la più giovane vittima, e i sei della famiglia di Consiglio. Mentre il discorso si amplia e si fa più complesso per l'insieme dei cittadini romani di religione ebraica che dovettero subire l'arresto, la deportazione e la morte nei campi nazisti. La casistica è varia, ma le biografie di queste persone in genere sono frutto del ricordo familiare, dell'impegno di studiosi di storia municipale, oltre che delle associazioni d'arma per i militari. Il nome di Otello di Peppe d'Alcide, fino ad oggi, era noto ufficialmente solo come facente parte dell'elenco delle 335 vittime delle cave ardeatine. Quindi compariva in appendice ad alcuni libri e veniva citato ogni 24 marzo durante la lettura dell'intero elenco dei martiri, della maggioranza dei quali si continua a ignorare storia e vicende personali. Per Otello erano comunque disponibili la scheda redatta da Attilio Ascarelli, numero 90, salma numero 314, si veda avanti, e la bella targa di marmo col profilo in bassorilievo bronzeo all'interno della storica ex sezione del PCI di Trionfale, ove convivono ora gli iscritti del PD e i loro cugini di SEL. Ma della personalità e della militanza politica di questo ebanista comunista non si erano finora trovate tracce nelle storie dell'antifascismo e della lotta partigiana a Roma. Vi è stata anche la battaglia processuale contro Priebke, condotta dal nipote Roberto Massari, che si costituì parte civile nel nome di suo nonno materno, patrocinato dall'avvocato Paolo Sodani, di cui si riporta avanti la memoria, e in Corte Costituzionale dall'avvocato Rocco Ventre, storica figura del Soccorso Rosso giudiziario romano. Questo nostro lavoro su Otello intende aiutare a conoscere l'uomo, oltre che il combattente antifascista morto alle Ardeatine, anche se a distanza di così tanto tempo da quell'episodio non sono molte le fonti della memoria alle quali attingere. Sarebbe stata fondamentale la testimonianza dei suoi due figli, di Peppe d'Alcide Renato e Daria in Massari, ma sono morti entrambi negli anni 70-80 e dei compagni di lotta dell'epoca da molto tempo si è persa ogni traccia. Il poco che siamo comunque riusciti a ricostruire lo presenteremo in forma di flashback attraverso le immagini, le opere d'artigiano, i documenti d'archivio. Lo seguiremo dalla natia Chieti alle due città della Dalmazia in cui emigrò e in cui trovò lavoro e amore, prima di tornare in Italia, Roma, quartiere Trionfale, ultima sua residenza. La documentazione che lo riguarda è scarsa, ma significativa. Sono i documenti sulla famiglia all'archivio di Stato di Chieti, le fotografie conservate dai familiari, immagini delle sue opere realizzate in legno. Il lettore vedrà, tuttavia, che lo snodo centrale della sua vita fu rappresentato dal rapporto con Nina Rozic, documentato dalle lettere che i due si scambiarono sino alla vigilia della Grande Guerra. Proprio la lettura della corrispondenza con la giovanissima e bella Nina, sua futura moglie, ci offrirà la possibilità di uno studio più approfondito della sua esperienza esistenziale. Della sua attività nell'ambito del PCI clandestino abbiamo purtroppo solo la citazione del suo nome tra i caduti comunisti e la testimonianza di alcuni compagni in occasione del primo anniversario della scomparsa. Questo fu Otello, un figlio del popolo abruzzese, emigrante, uomo passionale, militante politico, affamato di cultura, magnifico artigiano, disposto a dare la vita per la libertà da ogni forma di oppressione e sfruttamento. Ci auguriamo, quindi, che questo nostro lavoro possa servire a perpetuare, tra le nuove generazioni, i valori per i quali egli visse e morì. File 002. Chieti, la famiglia e la nascita. Il 13 marzo del 1836, avvolto in stracci, viene rinvenuto a Chieti un bambino, apparentemente nato non molto tempo prima, cui nel battesimo si imporrà il nome e cognome di Comincio d'Alcide. Attribuito un nome laico e beneaugurante al trovatello, ai fini anagrafici bisognava necessariamente dargli un cognome. Non vi è traccia nei documenti conservati all'Archivio di Stato di Chieti di chi concesse il proprio cognome. Ipotizziamo fosse un parrocchiano particolarmente sensibile. Il giorno seguente il parroco del Duomo notifica allo Stato civile che il sacramento del battesimo è stato amministrato a Comincio d'Alcide. Facciamo un salto di due lustri, durante i quali nulla emerge sulla vita di Comincio. Ma il 10 giugno 1857, quando il giovane ha 21 anni, la Gran Corte degli Abruzzi in L'Aquila conferma la sentenza del Tribunale Civile con la quale venne adottato Comincio d'Alcide da Pasquale di Peppe e da Maria Giustina Luciani. Di professione Pasquale era un bracciante. Trascorrono gli anni. Il primo settembre 1864, il 28enne Comincio d'Alcide di Peppe, di professione cameriere, vedovo di Filomena Mazzolenta e senza prole, e Concetta Potenza, 22enne figlia del calzolaio Camillo e di Raffaella De Vincentis, firmano davanti a un cancelliere e testimoni una solenne promessa di matrimonio. L'11 ottobre 1864 Comincio d'Alcide di Peppe e Concetta Potenza convolano a nozze nella chiesa della Trinità di Chieti. Il 28 dicembre 1865 nasce il figlio di Comincio e Concetta, al quale viene posto il nome Menotti e il cognome di Peppe. Il cognome d'Alcide non compare nell'atto di nascita, qui riportato in copia di difficile leggibilità, ma si perpetuerà nelle generazioni successive nella forma doppia di Peppe d'Alcide, con o senza trattino d'unione. Nell'atto di nascita del proprio figlio, che appresso citeremo, il padre si firmerà testualmente Menotti di Peppe d'Alcide. Attualmente sono portatori e portatrici del cognome nella forma anagraficamente completa Antonella, Cristina e Stefano di Peppe d'Alcide, residenti a Narni, figli di Renato, nipoti di Otello e pronipoti di Menotti. Vedi avanti. Menotti, falegname, come sarà Otello, si unisce in matrimonio con Antonietta de Grecchio l'11 luglio 1889. Alle 8:15 del mattino del 31 maggio 1890 viene alla luce un maschietto cui vengono apposti i nomi di Otello Comincio Giuseppe e il cognome di Peppe d'Alcide. Nel certificato di nascita si può leggere che il padre ha 26 anni e la madre, lavoratrice se colui convivente, ne ha 19. Il bimbo è nato presumibilmente nella casa in cui i coniugi vivevano, cioè in Largo Carbonara, senza numero civico. Sono testimoni un muratore, Luigi Cerritelli, e un fornaio, Francesco Di Piero, entrambi 24enni. File 003. da Chieti a Spalato. Dall'indirizzo di una fotocartolina d'epoca, Otello adolescente risulta residente in via Santa Maria Chieti, ma dalla data della prima lettera d'amore a Nina, 15 luglio 1908, si deduce che il diciottenne già vive da qualche tempo a Spalato. Lì è emigrata la sua famiglia per sfuggire allo stato di disagio economico in cui versa l'intero circondario di Chieti agli inizi del Novecento. Si veda qui e avanti, pagina 110, a colori, la foto dello studio spalatino che lo ritrae con le sorelle Roma a sinistra, Emma al centro e il fratellino Romolo a destra. Le lettere scambiate con Nina ci informano che il giovane immigrato teatino, chietino, dall'antica Teate, ha lavorato come falegname anche a Ragusa, Dubrovnik e a Trieste, all'epoca fino al 1918, facente ancora parte dell'impero austro-ungarico. A 20 anni e ormai alle soglie della Prima Guerra Mondiale, Otello viene chiamato a compiere il servizio militare per il Regno d'Italia. Dopo la visita attitudinale del 29 luglio 1910, effettuata a Spalato, con documentazione inoltrata tramite consolato italiano, viene riformato per Gibbosi. Ed effettivamente, le foto scattate in varie epoche mostrano una lieve gibbosità, una certa prominenza della schiena. Allo scoppio della Grande Guerra, Otello è sottoposto a una nuova visita attitudinale e il 23 giugno 1916 la Commissione Medica Militare lo qualifica già riformato e rivisitato DL 30-3916, abile arruolato in prima categoria, ritenuto idoneo servizi sedentari. Otello partecipa quindi alla guerra con incarichi amministrativi, benché soldato di cavalleria, e ciò gli consente di uscire vivo dal grande massacro. Non abbiamo a disposizione il foglio di congedo, ma abbiamo rintracciato il foglio matricolare numero 31248, in cui sotto le voci arruolamento, servizi, promozioni ed altre variazioni, nonché campagne, azioni di merito, decorazioni, ferite, mutilazioni, eccetera, non compare alcuna annotazione. In realtà, il foglio matricolare è interamente bianco, se si escludono i dati di repertorio protocollare. Noi sappiamo però che il 3 aprile 1918 Nina gli scrive a Dubrovnik, quindi lontano dal teatro della guerra vera e propria, e il maresciallo Armando Diaz avrebbe firmato il bollettino della vittoria 7 mesi dopo, il 4 novembre 1918. File 004. La Dalmazia di Otello. La Dalmazia in cui Otello e la sua famiglia sono emigrati ai primi del Novecento sta vivendo gli ultimi anni di dominio dell'impero austro-ungarico. Questo, impostosi sulle rive dell'Adriatico dopo la conclusione del periodo napoleonico 1806-1813, dovrà andarsene alla conclusione della Prima Guerra Mondiale nel 1918. Crogiuolo di etnie e lingue diverse, la Dalmazia gode ancora per poco dei vantaggi derivanti da una pacifica e fattiva convivenza tra i due principali gruppi linguistici, l'italiano, con la sua forte variante veneta, ancora abbastanza diffuso nelle grandi città della costa come Sebenico, Curzola, Spalato, ma soprattutto Zara. Il croato, un tempo detto serbo-croato, prevalentemente da sempre nell'interno e ormai in netta prevalenza nell'intera Dalmazia. Gli studiosi ancora disputano su quale gruppo prevalesse in determinate zone, quanto e fino a quando, ma l'italianità di alcune fasce di popolazione in città importanti della Dalmazia, come anche nell'Istria, nel Cattaro, nella città di Trieste, è un fatto storico innegabile. Più complessa è invece la definizione di Dubrovnik, che gli italiani chiamavano Ragusa, per via del suo ruolo cosmopolita fin dai tempi del dominio ottomano, della sua importanza come snodo commerciale della penisola balcanica e dell'autonomia relativa di cui ha sempre goduto. La politica imperiale del divide et impera, stimolata dall'impero di Vienna sin dagli ultimi decenni dell'Ottocento, aveva mirato a favorire una relativa insorgenza del nazionalismo croato, oltre, ovviamente, ai processi di germanizzazione, per frenare la crescita delle comunità italiane. Iniziata sul piano linguistico, l'operazione aveva col tempo prodotto i suoi effetti sul piano politico, portando nel 1882 alla sconfitta elettorale del Partito Autonomista Italiano, diretto da Antonio Baiamonti. Solo a Zara resisterà più a lungo una egemonia politica di ciò che viene definito storicamente come irredentismo italiano. Nel 1909 la lingua italiana viene esclusa dagli uffici pubblici, mentre il suo insegnamento scompare dalle scuole. Settori importanti dell'imprenditoria italiana stanno ormai lasciando il paese. Dal censimento austriaco del 1910 risulta che nella città di Spalato vi sono solo 2.082 italiani, il 7,6% della popolazione. Al termine della Grande Guerra, la Dalmazia viene annessa al neocostituito Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, deludendo le aspettative egemoniche degli italiani residenti. Solo Zara viene annessa all'Italia. All'orizzonte si profilano ormai i conflitti interetnici, definibili come jugoslavi, soprattutto fra croati, serbi e montenegrini, di cui ha continuato ad essere teatro la ex Jugoslavia ancora in tempi recenti. La grande maggioranza degli italiani è praticamente costretta a emigrare o riemigrare in massa verso la madre patria italiana. Nessuno ancora può immaginare che di lì a qualche anno gli italiani, nelle vesti colonialistiche del fascismo mussoliniano e poi alleati dei nazisti, torneranno ad occupare quelle zone. Ma lo faranno militarmente, tentando invano di snazionalizzarle e di reprimere la diffusione delle lingue slave. L'occupazione italiana spezzerà secolari tradizioni di convivenza e pacifica collaborazione tra etnie diverse, italiane, slave, bosniache, montenegrine, eccetera, e tenterà di imporre un proprio dominio imperialistico e nazionalistico. Un tentativo destinato a concludersi con la sconfitta del nazifascismo ad opera dei partigiani di Tito e la nascita temporanea della Federazione delle Repubbliche Jugoslave. File 005. Un carteggio alla vigilia della Grande Guerra di Carmela Lantieri. Degli anni trascorsi da Otello di Peppe d'Alcide in Dalmazia, immigrato giovanissimo con la famiglia e ivi occupato come falegname, abbiamo una preziosa documentazione riguardante la sua vita affettiva sentimentale, la corrispondenza con Nina, Domina Rodic, una bella ragazza ventenne incontrata a Spalato nel 1908, che sposerà pochi anni dopo. Sono cartoncini, lettere e biglietti postali che i due innamorati si scambiano a partire dal 15 luglio 1908 al maggio 1914. Vi furono certamente altre lettere, ma sono andate smarrite. Presumiamo comunque che la convivenza quotidiana seguita al matrimonio abbia molto attenuato questo tipo di comunicazione. Il tono delle lettere rende perfettamente l'evoluzione della storia d'amore tra i due. l'ardore e l'impazienza di Otello traspaiono chiaramente dall'inizio della prima lettera. In queste poche righe ti do il pronome ti, quasi a voler affermare una confidenza che Nina inizialmente respinge, non solo per una forma di pudore cui venivano educate le donne di quell'epoca, ma anche per il timore che Otello corteggiasse altre donne. Lei è più prudente, risponde. Verrà il tempo che potremo adoperare quel pronome quando ci saremo più ben capiti e conosciuti. Dichiara forte simpatia che più avanti definisce sintomi d'amore, ma non vuole compromettersi perché ha capito, anche attraverso chiacchiere di comuni conoscenti, che Otello, nel suo ardore giovanile, punta anche altre prede. Per Nina è il primo amore, come lei stessa confessa nella lettera del 27 luglio 1908, ma il timore di una delusione la spinge a usare parole amare. Volentieri mi ritirerò, che se anche innamorata saprò sacrificarmi, ma non dimenticherò il primo amore. Questo lo dico perché molte volte presto agli uomini svanisce l'amor. Otello, da esperto seduttore, sa come rassicurarla, la gratifica con termini come diva, affascinatrice, mia sola speme e felicità. Dichiara addirittura che, nell'impossibilità di dimenticarla, sarebbe disposto a porre fine ai suoi tristi giorni. Nella fase iniziale, la relazione tra Otello e Nina scorre su questo binario. Nella schermaglia amorosa, alla naturale ritrosia insita nell'animo femminile, che di fatto stuzzica e alimenta la fiamma del desiderio maschile. Quanto poteva essere eccitante il rossore sulle gote di una fanciulla che abbassava lo sguardo in segno di amorevole arrendevolezza. Fa riscontro la dichiarazione di amore travolgente e appassionata da parte dell'uomo. L'anno successivo la relazione si consolida e la corrispondenza assume un tono più familiare. Ad agosto del 1909 Otello è stato vittima di un incidente che lo costringe a un lungo ricovero nell'ospedale di Trieste. Malgrado le difficoltà e la sofferenza, emergono i progetti per l'avvenire, unica consolazione per i due innamorati che contano i giorni per potersi rivedere. Mia cara Nina, non è la malattia che mi strazia quanto il pensiero di non poterti rivedere per qualche giorno. E Nina lo rassicura scrivendo che col pensiero è sempre al suo capezzale. Nell'autunno del 1910, con una lettera vergata a matita, comunica alla sua Nina un altro ricovero all'ospedale di Trieste, questa volta per eseguire degli esami volti a individuare una probabile infezione polmonare. La corrispondenza disponibile riprende nel 1914. Nel frattempo, Otello e Nina si sono sposati e hanno messo al mondo due figli, Renato e Daria. Lui si è trasferito a Dubrovnik, dove ha trovato lavoro presso la falegnameria di un certo Lorenzo Bongi. Nina gli scrive chiamandolo «Marituccio mio», ed esprime preoccupazione per la sua salute, ma anche per la lontananza che acuisce la sua gelosia. Sollecita inoltre l'invio di soldi che servono per l'affitto e per sopravvivere a Spalato. I problemi familiari legati alla lontananza sono acuiti dalla mancanza di soldi e nella lettera del 2 maggio Nina rimprovera al marito di non provvedere alla famiglia, confessando la propria umiliazione per il fatto di dover chiedere prestiti per la sopravvivenza dei bambini e per curare la loro salute. Il sospetto della presenza di altre donne che lo distraggono dai doveri familiari è fonte di grande amarezza. Minaccia di raggiungerlo per convincerlo ad assumersi le sue responsabilità di padre e di marito. Adesso te lo dico seriamente, se tu Non hai intenzione di mandarmi i soldi ogni settimana, allora vengo io lì subito, perché così non posso vivere. Malgrado ciò, Nina è molto innamorata del suo Otello ed è pronta a perdonarlo. Una settimana dopo gli scrive con tono diverso, felice di aver ricevuto una sua lettera rassicurante. Non ne conosciamo il testo perché la lettera manca, ma si può intuire che contenesse le promesse da lei attese, cioè la possibilità di raggiungerlo e vivere insieme. Sono tanto felice adesso che tra poco ti potrò abbracciare. Aspetto notizie da te, mi raccomando, con precise istruzioni su cosa devo portare, e quando mandi il denaro io vengo subito, perché tanto, già che paghi la camera, possiamo starci insieme. Nina dovrà abituarsi, purtroppo, a questo andamento altalenante del loro rapporto, destinato a protrarsi sino alla morte del marito. Ma non si può dimenticare che su questi primi anni della loro storia d'amore incombe la minaccia della grande guerra. Otello verrà chiamato alle armi, ma per ragioni di salute sarà destinato ai servizi amministrativi. Si saranno scritti altre lettere? Come avranno vissuto il periodo bellico? E soprattutto, cosa resterà della loro iniziale passione amorosa negli anni del dopoguerra, con l'esodo dalla Dalmazia e il trasferimento nella Roma mussoliniana? Cosa sarà sopravvissuto del loro rapporto d'amore negli anni burrascosi della Seconda Guerra Mondiale, conclusasi per Otello con la sua uccisione alle Fosse Ardeatine? File 006. Lettere d'amore, testi e traduzioni. Nota: di tutte le lettere è conservata la copia originale nell'archivio Massari, a volte anche la busta. La calligrafia di Otello era elegante e molto regolare, non priva di svolazzi e ghirigori, soprattutto per le maiuscole, come si usava all'epoca. Nina invece era semi-analfabeta e le proprie lettere le dettava, probabilmente a delle amiche che provvedevano a tradurle in un italiano approssimativo, oppure le inviavano direttamente in croato. Delle lettere in croato, lingua che Otello era in grado di leggere oltre che parlare, forniamo la traduzione. Nel trascrivere le 15 lettere, abbiamo cercato di mantenere inalterato il testo, inclusi errori sintattici e grammaticali. Abbiamo anche cercato di mantenere la disposizione delle parole di intestazione e di commiato più o meno nella forma in cui apparivano originariamente. I dati contenuti sulla busta, quando disponibili, sono indicati in corsivo e in corpo minore rispetto al testo. In parentesi quadre sono gli interventi redazionali. Fine nota. 1. Nota. Busta con francobollo austro-ungarico da 10 heller. Lettera su cartoncino piegato a metà. Fine nota. Gentil signorina Nina Rosic, via Peschiera, loco SPM, Split, Spalato, 11 agosto 08. Nota: come da timbro postale. Fine nota. Amore mio, non vi ho risposto finora perché meditavo sulla di lei lettera, ove stentate a credere al mio amore, alla passione che mi trascina verso di lei, o mia cara. Ma allora non mi amate. Vi burlate di me ogni qualvolta sono lontano. Se è così, me lo potete dire francamente, perché appunto, come dice anche lei, è meglio subito. E se poi, come accadrebbe realmente, non vi potessi dimenticare, allora credetelo che cercassi in un modo qualsiasi di porre fine ai miei tristi giorni, e mi sarebbe più facile ciò che abbandonare lei o Diva. Ve lo ripeto, io vi amo immensamente. Voi siete la mia dolce meta. I vostri divini occhi, quelle vostre labbra di corallo, credetelo, esercitano un fascino irresistibile sul mio povero cuore oppresso da una forte corrente d'amore. Cara Nina, se è vero che mi amate, come l'avete scritto, smettete di scrivere simili cose che a me fa male perché ingiuste. Per ora si abbia infiniti baci e cordiali saluti dal di lei. O. 2. Nota. Senza busta, probabilmente consegnata a mano, forse dalla stessa persona che aveva tradotto la lettera in italiano. Fine nota. Distinto signore, prelevando da di lei lettera, mi sorpresi al vedere quel confidente tu. So bene che è meglio per spiegare i propri sentimenti ad un'amata persona, ma mi pare che c'è tempo per ciò. Sì, mi sento attratta di una forte simpatia per lei, e se lei nutre proprio quell'amore per me, come mi descrive, allora verrà il tempo che potremmo adoperare quel pronome quando ci saremo più ben capiti e conosciuti. Intanto le ringrazio di cuore per le dichiarazioni fattemi e sia sicuro che anch'io sento un certo sentimento per lei. Non so, ma sembra che sono sintomi d'amore. Credo che con questo sarà accontentato e riceva i miei sinceri saluti. N.R. Spalato 1508-908. 3. Nota. Senza busta, probabilmente consegnata a mano, forse dalla stessa persona che aveva tradotto la lettera in italiano, calligrafia diversa dalla precedente. Fine nota. Spero non sarà offeso se prima no le risposi, ma non seppi darle una sicura risposta su quel che mi scrive. Perciò esaminai bene me stessa e potei rilevare che nutro un gran affetto per lei, in special modo quando ero alla Brazza. Nota. Brazza, croato Brac, per le dimensioni, terza isola della Croazia, una delle più grandi e più vicine a Spalato. Fine nota. Soffrivo della di lei lontananza, per me tutto era morto, non avevo nessun divertimento, sebbene se volevo approfittare, potevo, ma nessuno non era così caro a me come il mio O. Credo che se lei mi sarà fedele, da parte mia non accadrà mai quel che lei scrive. Moltissimi saluti, N. Spalato 20-08-908. 4. Gentil signorina Nina Rosic, via Peschiera, Spalato SPM, Split, Spalato 25-808. Nota. Come da timbro postale. Fine nota. Affascinatrice. Non reggo all'impazienza se non rispondo il più presto possibile alla di lei amata lettera. Rilevato quanto dite di provare difficoltà nel rispondere perché dite che sono volubile ed ho già amoreggiato con diverse. Ciò, oh mia cara, è falso perché già ve l'ho detto come andarono le relazioni con quelle da lei nominatemi ed il tutto si ridurrebbe a una semplice amicizia fra me e le persone da lei menzionate. Dunque, oh amata diva, date, ven prego, il bando a simili ideacce che, se si dovrebbero qualcuno lamentare, quell'uno sarei proprio io, che dopo tante prove d'amore datevi, che altre non ne trovo da potervi dare. Mi date una ricompensa del tutto inverso, perché o fingete di amarmi, o mi amate poco. E torno a ripetervi, dopo tante prove stentante, a confessare perfino il vostro amore, e dite: credo sia sintomi d'amore. Dunque, o amata Nina, voi non mi amate ancora, forse mi amerete, ma oggi no, ne sono certo. Vi avevo scritto la prima lettera parlandovi come ad una persona amata, dandovi la dolce parola che si usa fra due persone che veramente si amano e si vogliono bene. Non l'avete voluto, vi è parso troppo confidenziale. Ebbene, non l'userò più, finché lei non mi dà il permesso. Dunque, adorata, non ve lo dico per la prima volta, l'ho detto e lo ripeto, io vi amo sopra ogni cosa, sopra tutte le persone, e l'ingrata è lei che non confessa nemmeno il suo amore. Ebbene, confessatelo se esso è sincero, ditemi che mi amate, e ciò mi darà coraggio e vita. E con questo oggi finisco, perché mi accorgo di essermi prolungato anche troppo, e forse il leggere questa lettera vi annoierà. Dunque addio, addio mia cara, mio solo amore, che non altro posseggo se non lei, o adorata ninfa, e gradite i miei più sinceri saluti. O. 5. Nota. Con busta, italiano più rudimentale e calligrafia diversa dalle precedenti. Fine nota. Signor Sign Otello di Peppe, presso Sign G. Gudic Falegname, loco SPM, Split, Spalato, 27808. Nota. Come da timbro postale. Fine nota. Carissimo, mille grazie per il bene che mi confessa. Mi creda che anch'io, se non le dichiaro ma riscento, un gran affetto per lei e una indescrivibile delizia nella sua vicinanza. Quando sento la di lei voce, mi pare udire la più soave musica, un ruscello gorgheggiante. Ogni sillaba è per me soli fiori che escono dalla sua carissima bocca. Mi compatisca, ma le devo dire che mi pare che lei è assai più allegro e contento quando ha le prove, forse perché con me non parla. Se lei non ha piacere, mi dico subito che volentieri mi ritirerò, che se anche innamorata saprò sacrificarmi, ma però non dimenticherò il primo amore. Questo lo dico perché molte volte presto agli uomini svanisce l'amor. Mi dica schiettamente, è meglio retrocedere da mezzo strada che da intera. Adesso mi sarebbe più facile che più tardi, che forse con l'andar del tempo potrò dimenticarlo. Sincerissimi e affettuosissimi saluti, N. Mi perdo per la brutta calligrafia. 6. Nota. Scritta a matita da Trieste nell'agosto 1909, senza busta. Fine nota. Mia cara Nina, ti scrivo sotto l'impressione di un doloroso fatto accadutomi. Sappi bene che mercoledì, dopo pranzo, girando per Trieste nel montare disgraziatamente su un tramvai nella cui predella si trovava una corteccia d'anguria, così sono scivolato schincando il piede destro ed è poco mancato che non andassi con la gamba sotto il tramvai, e per conseguenza ho dovuto essere ricoverato all'ospedale, dove il medico mi ha curato che dovrò restarvi alla minima 15 giorni e forse anche di più. Ora questa disgrazia non l'ho fatto sapere che ai miei amici e a te, ma ti prego di non dirlo a nessuno, altrimenti potrebbe venirlo a sapere mia madre e prendersi una paura con chissà quale conseguenza. Credimi, cara Nina, che nel mentre sono inchiodato in questo letto il mio pensiero è rivolto sempre a te di notte. La tua immagine mi perseguita nei sogni, allietando le lunghe notti di travaglio. Ma basta, t'avrei ancora mille cose da scrivere, ma è meglio tacere. Intanto, se sarai così buona da farmi vedere i tuoi caratteri qui sotto, ti segno il mio indirizzo. E saluta tutte le tue sorelle e le tue altre amiche che tu abiti. Mille baci dal tuo, ti raccomando di tacere quello che ti ho scritto. Oh, l'indirizzo Ospedale Civico Trieste. 7. Nota. Sulla busta un francobollo da 5 heller. Scritta. Su cartoncino piegato a metà, stessa calligrafia della lettera del 28-08-1908. Fine nota. Distinto signore, Signe Otello di Peppe, Ospedale Civico Trieste, SPC. Amatissimo mio Otello, ricevendo la tua cara, credevo che sarà piena dei tuoi divertimenti, invece ahimè, que disgrazia che ti succede, Otello mio, se potessi descriverti il dolore che ho provato nel leggerla e che provo tuttora nel pensare soltanto in che ambienti che ti ritrovi, tutta gente infelice ti circonda e da me, sola tua Nina, non è concesso di trovarsi vicino all'adorato. Bene, per consolarlo io che soffro doppiamente la lontananza e ogni momento mi pare di vederti passare, ma coraggio e speranza nell'Onnipotente che sempre invoco per te e credo fermamente da essere fra breve esaudita. Pertanto ti prego da farmi esattamente la descrizione e di svelarmi tutti i tuoi dolori che nel miglior modo che potrò ti consolerò. Non avvilirti, né abbandonarti a pensieri funesti, leggi, parla con qualunque per poter abbreviare l'ore ed il chi ci separano. Sta tranquillo, che io ti voglio tanto, tanto bene. Non vado nessun luogo, sto sempre in casa pensando a te. E a che mi servirebbe il passeggiare quando tu, il mio unico pensiero, sei lontano fra sofferenze? Spero che fra breve sarai ristabilito. Addio, moltissimi baci sui tuoi begli occhi dalla tua afflitissima Nina. Spalato 15-08-909. 8. Nota. Sulla busta due francobolli da 5 heller. Lettera scritta a matita. Fine nota. Signorina Nina Rozic, via Dobrich, Spalato, Dalmazia, SPM. Saluti a Spiro e Ante Palavic. Nota. A mano sul retro. Fine nota. Trieste, 30-08-1909. Nota. Come da timbro postale. Fine nota. Amore mio, ricevetti la tua cara in data 26-08. Accor, non puoi immaginare la gioia che provo nel rivedere i tuoi caratteri, i quali sono i soli miei conforti, o adorata. Mia cara, in questo momento che ti scrivo, sono sulla finestra, che riguarda il giardino, o se tu sentissi l'immenso vociare degli augelli sugli alberi, ma nel loro gorgheggio, nella loro strida, o fantasia, mi pare di udire un nome che risuonasi dolce al mio orecchio, un nome tanto, tanto da me invocato, ed è Nina. Oh, sì, il ricordo di tal nome mi farà vincere tutto, nelle lunghe giornate d'ozio, nelle notti insonne. Credimi che tu occupi soltanto la mia mente, i progetti per l'avvenire, la mia felicità e la tua sono i compagni inseparabili del mio cervello. Ma già, penso che fra pochissimi giorni poterti rivedere, conto tutti i minuti che ci separano e ciò mi riconsola assai. Ma basta per ora, non voglio più stancarti. Saluti a tutti e tu ricevi 1 milione di baci dal tuo Otello. Addio. 9. Signorina Nina Rosic, via Dobrich, Spalato SPM urgente, Spalato 26-10-09. Nota. Come da timbro postale, Otello non è più in ospedale a Trieste, ma a Spalato, ed essendo malato, decide di scrivere a Nina per posta. Il foglio, piegato a metà, contiene nella prima facciata la lettera di Otello, ma nella terza vi è la risposta di Nina, scritta dalla mano con discreta calligrafia già vista nelle lettere del 20.08.08 e del 15.08.09. Si può ipotizzare che Nina abbia riutilizzato la lettera ricevuta da Otello e gliel'abbia fatta recapitare a mano. Fine nota. Mia cara Nina, ti scrivo queste poche righe dal letto ove giaccio ammalato da questa mattina. Non è la malattia che mi strazia, quanto il pensiero di non poterti rivederti per qualche giorno. Ebbene sappi che quantunque ammalato, il mio pensiero è sempre rivolto a te. Non passa mai minuto che il tuo fascino non occupi il mio pensiero e spesso mi fa ripetere fra me stesso: «Ah, se avessi vicino la mia buona Nina, sento che sarei il più felice al mondo». E poi, ma pensando a che quel desiato giorno non è troppo lontano, mi fa riacquistare un po' di coraggio. Dunque, non più ti dico che ricevi un infinito numero di saluti e baci dal tuo O. Nota. Aggiunta sulla quarta facciata del foglio. Fine nota. Ricevi saluti e baci. Addio. 10. Nota. Risposta di Nina, scritta sulla stessa lettera. Vedi nota 14. Fine nota. Ricevetti la carissima tua con molto rincrescimento, compresi che sei a letto, non ti affliggere. Spero che non ci sarà niente di male e fra poco rivederti. Sta sicuro che sempre col pensiero sarò accanto al tuo capezzale. Sempre, sempre, pregando il Creatore che ti concedi perfetta saluto, a ciò mi si gaio e arci conteto come fui ora. 11. Nota. Senza busta, lettera scritta a matita. Fine nota. Trieste, 15-10-1910. Mia cara Nina, ti scrivo ora questa lettera per informarti di tutto. Sappi che lunedì, dopo pranzo alle 4, sono arrivato a Trieste. Poi, martedì mattina, sono andato in ambulanza dal medico, il quale, senza visitarmi, mi ha fatto cavare un po' di sangue dal braccio per sottoporlo a un'analisi chimica e vedere se è infetto o no e se vi troveranno i microbi spirochetti. Allora, tra sabato, domenica o lunedì, mi faranno una iniezione di quel nuovo preparato e se il sangue non è infetto, allora non servirà niente perché vuol dire che non sono ammalato. Cara Nina, la nuova cura guarisce del tutto la malattia, ma se sapessi quali dolori si patisce. Ne ho visto diversi in ospedale quanto ero in ambulanza. Dolori acuti per tutta la notte, febbre, gonfiamento della schiena. Passa via però dopo 5-10 giorni. Nello scriverti queste poche righe sento un acuto dolore al braccio destro, causa la ferita che mi ha causato la cavata del sangue, ma non importa, sopporterò tutto pur di guarire. Nell'essere questa mattina sotto il ferro del medico, nell'acuto dolore, non ho pensato che a te, mia cara, e credimi, che quel pensiero mi ha infuso tanto coraggio da farmi sorridere al medico e all'infermiere che mi teneva il braccio. Sì, per amor tuo sfiderò tutto, qualsiasi patimento e perfino la morte, pur di saperti felice e contenta. E quant'anque la tua gioia dipendesse dalla mia morte, allora sii ne certa che non esiterei ad accontentarti. Ma Basta di questi lugubri ragionamenti. Sarà forse la mia mente esaltata, ma rammento i tuoi baci e no, non credo saranno menzogniere le tue labbra. Non devono esprimere la bugia. Intanto per ora basta, non mi prolungo di più perché mi fa male il braccio. Saluta tutta la tua famiglia e tu ricevi infiniti baci dal tuo Otello. Indirizzo presso famiglia Roncevic, via Cavezzeni, numero 10, P2. Ti prego di dare l'indirizzo a mia madre. Nota. Aggiunta di Otello sul bordo superiore del foglio, rovesciata. Fine nota. A chi ti domanda dove sono, digli che sono a Sguampolovica e fammi sapere se File ti ha domandato qualcosa. Addio. 12. Nota. In buona calligrafia, diversa dalle precedenti. Fine nota. Egregio signor Otello di Peppe, presso Sign Lorenzo Bongi Falegname, Ragusa. Nota. Sul retro della busta. Mittente Nina di Peppe, Spalato, Crizva, UL, Spalato 26, 3, 914. Caro mio marituccio, scusami se non ti rispondo subito, ma volevo sapere qualcosa da canto tuo riguardo il lavoro, per poterti rispondere la mia decisione. Quanto piacere mi fanno i tuoi scritti. Già sento tanto la tua mancanza, ancor più quando i bambini ti chiamano Daria sempre balbetta papà. Renato ha letto la tua lettera con gli occhi chiusi e dice papà, per l'acqua tatà. Quando poi sente fischiare o far le scale, allora sempre ti chiama. Mi rincresce per te, Otello mio, che sogni e ti annoi. Ma vedrai, caro, quando saremo assieme, avremo la seconda luna di miele, allora baci e carezze non avranno mai fine. Tantissime grazie per la premura che ci metti a saper se stiamo bene. Sei proprio un marito d'oro e un papà affettuoso. Del resto, neanch'io non sono tranquilla per te, Otello mio. So avrai tanto bisogno di cure, so bene che tua sorella farà il possibile per renderti meno pesante la lontananza. Per questo, ringraziala da parte mia, ma una sorella non è mai una moglie, per quanto affettuosa ella sia. Sai, voglio essere sincera con te. Adesso, da che sei via, sono tanto gelosa di te e per questo ti prego, pensami sempre, non far sì che il tuo pensiero vola altrove. Mi dicono che là le donne sono molto civette. Abbi pazienza che farò il possibile per raggiungerti quanto prima. Se tu sai che potremmo vivere a Ragusa, un po' meglio che a Spalato, con le sole tue fatiche io sono più che contenta, solo esserti vicina. Quei soldi che hai deciso di mandarmi, mandameli quanto prima, sono per l'affitto e per il resto comperati subito il vestito, perché se anche lontano ti voglio sempre bello. Tutti ringraziano e contraccambiano ai saluti dai bambini e da me tantissimi baci e abbracci. Desidero e ti prego di tenter sempre in mente la tua salute, mi sta più di tutto a cuore. 13. Nota. Busta non affrancata e lettera in croato da Nina, Split, a Otello, Dubrovnik, nel 2 maggio 1914. Fine nota. Gospodin, Gosp, Otello di Peppe, God Gosp, Lorenzo Bongi, Dubrovnik. Nota. Sul retro della busta, fine nota. Nina di Peppe, Split, Crizva, UL 79 790? Caro Otello, nota. Per questa traduzione dal croato ringraziamo Domagojic Livljanic, attualmente terzo segretario dell'ambasciata di Croazia a Roma, nota del 2014, fine nota. Nella tua lettera tu mi dici di non riferirti tutto come tu vuoi, ma pensavo di risparmiarti il dolore per la malattia di Renato. Pensavo che tu starai lì e che sicuramente ti starai preoccupando di noi. E che è meglio, se non ti rendessi triste, ma come sento è tutto il contrario del mio parere. Tu te la stai spassando solamente, stai andando a donne. Ammetto non sarà niente di serio. Ma se tu hai voglia di divertirti, ciò vuol dire che sei allegro. E che io e i tuoi figli siamo l'ultimo dei tuoi pensieri. I soldi non li stai mandando, io non posso vivere solo di bei libri. Ma tu di giorno dici che li invierai, ma io non sto ricevendo nulla. Mi deridi pure, dicendo che ho soldi da sprecare per i telegrammi. Ti saluto. Non chiedi se io e i figli, né se ho debiti. Questo a te non ti interessa. Tu là vivi bene, io qui sto faticando. Renato è ancora malato alla tosse. Già da 3 notti non mi sono spogliata né andata a letto. Non sto andando a casa. Sapessi quanta paura ho qui? C'è l'infezione tra i bambini. Vedi come il piccolo mi sta male. Qui fa già caldo. Vestiti non ne abbiamo. Non ho denaro e non so che fare dalla tristezza. Non ho più la mia casa. Mi sembra tutto vuoto. Di nuovo avevo paura per te e tu ti stai divertendo. Dunque, adesso te lo dico seriamente. Se tu non hai intenzione di mandarmi i soldi ogni settimana, allora io vengo lì subito, perché così non posso vivere sempre con ciò che mi prestano gli altri. Qui non c'è l'attività. Io non ho visto questo. Oh, nota, illegibile. Fine nota. E io non posso andare in giro per i negozi a elemosinare per te. Se non avessi questi figli, non mi importerebbe neanche di me, perché mi sono stancata di vivere. Pertanto pensaci seriamente, trova un'attività sicura e ci vengo subito, io con i figli. Non spendere soldi invano, non sei più un ragazzo. Abbiamo per chi dobbiamo lavorare e a chi dobbiamo pensare. Non dovevi scrivere in quel modo alla fine del foglio perché non ti credo. Non sono proprio stupida. Perché qualcosa so anch'io della vita. Mi dici che ti diverti solo con i sentimenti e i soldi, allora dove li hai messi? Non so neanche se hai comprato il vestito. Non me ne bastano per pagare l'assicurazione. È già venuto tante volte a chiedermi quell'uomo che mi vergogno, che non gli posso pagare, perciò mandami i soldi quanto prima. Ho dato la tua divisa Puisini. Mi aveva chiesto pure l'indirizzo, ma in quella confusione per il bambino mi sono scordata di darglielo. Non ho altro da scriverti, ma ti prego, ancora di startene lontano dalle pazzie, di lavorare, di non rendermi più triste. E i miei e i tuoi ti salutano tanto e ti raccomandano di essere serio. Un saluto a Concettina e suo marito, sempre ti ama la tua Nina. Split 2 5 914. 14. Nota. Busta postale col timbro di Spalato e lettera in croato dell'8 maggio 1914. Fine nota. Gospodin, Gosp, Otello di Peppe, God, Gosp, Lorenzo, Bongi, Dubrovnic. Sul retro, Nina di Peppe, Split. Mio caro Otello. Nota. Per questa traduzione dal croato ringraziamo Damir Flamengo di Zagabria. Fine nota. Quanta gioia! A ricevere la tua lettera si vede che sei ancora il mio caro marito. Ti devo dire però che nessuno parla male di te, ma ero tanto arrabbiata con te che ti ho scritto in quel modo duro. Sono tanto felice adesso che tra poco ti potrò abbracciare, eppure triste a lasciare i miei. Aspetto notizie da te, mi raccomando. Con precise istruzioni su cosa devo portare e quando mandi il denaro, io vengo subito, perché tanto già che paghi la camera possiamo starci insieme. Porto solo Daria con me, poi vediamo. Se ne vale la pena di rimanere, mia madre porta la mia roba da sé e ci spedisce il letto perché fa lo stesso pagare l'affitto lì o qui. In caso decidiamo di restare, mi manda tutta la roba e Renato. Perché Fine non vuole che lo porto con me adesso che si è tutto guarito. Ti prego, mandami il denaro al più presto. Prima di venire a trovarti, ricompero i tuoi bottoni dorati e mi compro un vestito nuovo perché non voglio fare brutta figura quando vengo. Allora scrivimi se pensi che va bene così oppure no. Qui il giorno di San Doimo, nota, in croato Duje, santo patrono di Spalato, insieme ad Anastasio, celebrato l'11 aprile. Furono entrambi martirizzati durante le persecuzioni di Diocleziano. Fine nota. C'era tanta confusione, tutto era chiuso, non si giocava neanche la tombola. Dal mattino presto i soldati hanno occupato la piazza e non lasciavano passare nessuno. Era una situazione disperata, neanche un bar aperto, tutto buio, sembrava di stare in una tomba. Ti mando tanti saluti da tutti i nostri amici, da tua madre e da me e dai nostri figli mille baci. A presto la tua Nina. 8/5/1914. 15. Nota. Biglietto postale con affrancatura sovraimpressa di 10 LR. Fine nota. Signor Sign Otello di Peppe presso Signor Lorenzo Bongi Falegname, Ragusa. Nota. Sul retro della busta. Fine nota. Mittente Nina di Peppe, Spalato ul Dubrica. Caro Otello, l'ultima tua mi ha recato un piccolo dispiacere vedendo che mi giudichi tanto sciocca. Credi che forse ho portato alla mia amica la tua lettera e se essa mi ha composto. Non ci trovo niente di male, non ha fatto altro che scrivere quello che io desideravo. Se fosse da scriverti in croato, non avrei bisogno d'altri. Ma ora basta, voglio dirti qualche novità. Il file ha promesso la sposa. Renato e Daria stanno benissimo, Renato ti chiama sempre. Appena avrò ricevuto i soldi, subito ti spedirò tutto quello che mi scrivi. Qui di vestiti estivi si vedono assai pochi, perché appena levano i cappotti, credo per te l'unica tinta di mio gusto sarebbe il blu. Nota. Continuazione del testo sul bordo superiore rovesciato. Fine nota. Tutti ringraziano e contaccambiano ai saluti da me e dai bambini tanti baci affettuosi. Tua Nina, Spalato 3/4/1918. Gli originali delle lettere qui presentate sono stati conservati dalla loro figlia Daria e alla morte di questa 1981 da suo figlio Roberto Massari. Sono 15 lettere, dal 1908 al 1914 e una del 1918. Mancano le lettere degli anni 1911-1913 e 1915-1917. Dal carteggio si deduce che, tra le altre, mancano 1. La risposta di Otello alla lettera di Nina del 19/8/1908. B. Tutte le lettere di Otello a Nina del 1914. C. Quella del 1918 cui Nina risponde il 3 aprile. Dalle risposte di Otello si desumono anche quali lettere di Nina sono certamente mancanti. File 007. A Roma. Abbiamo già ricordato la nascita del regno di Serbi, Croati e Sloveni alla fine della Grande Guerra e dopo la conferenza di pace di Parigi nel 1919. A novembre del 1920 il neonato regno, nella persona di Milenko Vesnic, firmava a Rapallo un'intesa con Giovanni Giolitti, con la quale si annetteva la Dalmazia, creando tra l'altro lo Stato libero di Fiume, mentre all'Italia venivano assegnate tutta l'Istria, Trieste e l'entroterra di Gorizia, alcune zone della Carniola, alcune isole dalmate, la città di Zara. A gennaio del 1924 il governo italiano e quello serbo-croato-sloveno siglavano il Trattato di Roma, che confermava le precedenti disposizioni e annetteva all'Italia il centro storico di Fiume. Nel 1929 nascerà il Regno di Jugoslavia. Come conseguenza di queste scelte, della diplomazia internazionale e di una serie di eventi che qui sarebbe lungo ricostruire, non poteva che intensificarsi ulteriormente l'esodo degli italiani dalla Dalmazia, avviando processi massicci di ritorno in patria o di prima emigrazione per chi in Dalmazia era nato, come i due figli di Otello, Renato e Daria. La nuova famiglia di Peppe d'Alcide partecipa infatti a questo esodo. Otello abbandona Spalato e il proprio lavoro di falegname e banista per dirigersi a Roma nel 1920. Deve cercare lavoro e un alloggio per la famiglia, composta ora da Nina, che in Italia non è più Domina, ma Domenica, e dai due figli Renato, nato nel 1912, e Daria, nata nel 1913. I tre però non viaggiano con Otello e devono compiere un viaggio più lungo e più duro, passando attraverso l'esperienza di rudimentali punti di raccolta detti comunemente campi profughi giuliano-dalmati. Oltre a Daria e Renato, che giungono a Roma insieme a Nina e a Otello, si ha notizia di altri tre figli morti prematuramente e in momenti diversi. Non siamo in grado di dire se e quali di questi decessi si siano verificati prima, durante o dopo l'esodo dalla Dalmazia. Sappiamo però che il trauma subito da Nina per queste morti affiorava ancora molti anni dopo nel suo rifiuto di toccare le bambole, il cui contatto le provocava uno stato di visibile spavento. Una foto del 1921 mostra una Daria bambina di 8 anni, infioccata e infagottata nel pellicciotto prestato per l'occasione, come era d'uso all'epoca. La foto proviene da uno studio fotografico di via Ottaviano 102, nel quartiere Prati, ai confini col quartiere Trionfale. Nella stessa via Ottaviano, numero 99, potrebbero aver avuto una sistemazione temporanea i di Peppe, appena arrivati a Roma, prima di trovare alloggio nella vicina via Santa Maura, una traversa di via Candia, quasi a ridosso delle mura vaticane. Un unico grande salone in cui convivevano due famiglie, utilizzando dei paraventi come pareti divisorie. Quella convivenza, forzata dalla povertà, farà nascere una grande e duratura amicizia, quasi alla stregua di parenti, tra i membri della seconda famiglia Aiello e i di Peppe. In seguito si estenderà la nuova famiglia di Daria, dopo che a giugno del 1939 si sarà unita in matrimonio con Fernando Massari. Da quel matrimonio nascerà una prima figlia, Rossana Massari, il 24 marzo del 1940, vale a dire nel giorno destinato a diventare, 4 anni dopo, l'anniversario storico della strage delle Fosse Ardeatine. Al momento nulla di ciò si può immaginare. Una foto scattata a Monte Mario ci mostra Otello come nonno felice in compagnia della nipotina. Con il matrimonio di Daria termina la convivenza in via Santa Maura. Nina, Renato e i coniugi Massari si trasferiscono al quarto piano di via Cunfida 16, una traversa di via Trionfale e di via della Giuliana, mentre Otello continua a vivere, non sappiamo se con la sua nuova compagna, nell'abitazione in via Attilio Regolo 27. Di questa nuova vicenda sentimentale di Otello ignoriamo tutto, anche perché la sua esistenza è stata tenuta nascosta finché possibile ai suoi due nipoti romani, Rossana e Roberto Massari. Al momento della morte di Otello, 24 marzo 1944, nelle due stanze esposte a Tramontana di via Cunfida 16, vivono 6 persone, Nina, Renato, che dopo il matrimonio con Liliana Cacioia a luglio del 1950 andrà a vivere a Narni, Daria, Fernando e Rossana Massari, ai quali si aggiungerà Roberto ad agosto del 1946. Intorno al 1960 l'intero nucleo familiare si trasferirà in via Marsilio Ficino 5, traversa di Circonvallazione Trionfale. Ed è questo l'indirizzo che compare sulle ultime tessere ANFIM di Nina e Daria. E la Dalmazia? La prima a tornarvi sarà Daria, diciottenne, nel 1931. All'epoca lavorava a Roma come sarta nel laboratorio delle sorelle Botti, celebre atelier di alta moda sito ai Parioli, in cui era sottoposta a uno sfruttamento intensivo, pessime condizioni di lavoro, ambiente malsano. La sua salute risentirà per il resto della vita di quell'esperienza lavorativa che però le insegnò il mestiere e fece di lei una sarta di notevoli qualità. Fu quello anche il periodo della spensieratezza giovanile e alcune delle compagne di lavoro resteranno sue amiche per decenni a venire. La foto spalatina dell'8 settembre 1931 la ritrae insieme a due cugini dei quali tra breve diremo. Anche Otello tornò in Dalmazia almeno una volta a settembre del 1941. Una fotografia da lui ripresa ritrae la famiglia di sua cognata Nicolina Rozic, sorella di Nina, coniugata a Lujevic, con i figli di lei per i quali era zio, Milenko, Miligi e Dragica. Entrambi questi nipoti diventeranno o erano già comunisti e parteciperanno attivamente alla guerra partigiana a fianco di Tito. Questa aveva preso avvio da poche settimane in Montenegro luglio 1941, vale a dire 3 mesi dopo l'invasione nazista dei Balcani. È difficile immaginare che in tale contesto politico Otello sia tornato in Dalmazia solo per compiere un viaggio di piacere. Probabilmente vi era dell'altro che aveva a che fare con la lotta antifascista e antinazista. E su tale terreno vi sarà stato più che un'intesa con i due nipoti in procinto di aderire alla resistenza titina. In mancanza di dati fattuali o documenti, le nostre sono solo ipotesi, anche se abbastanza fondate. Nel dopoguerra, Dragica sposerà un membro del comitato centrale della Lega dei Comunisti di Croazia, Sedo Borgic, e come membro del corpo diplomatico lo accompagnerà in varie missioni importanti, il Cairo, Mosca, eccetera. Miligi, invece, per essere rimasto fedele al mito dell'URSS staliniana, anche dopo la scomunica del comunismo jugoslavio da parte del Cominform, Bucarest, giugno 1948, sarà destituito di ogni incarico da parte del governo di Tito e sottoposto a persecuzione politica per vari anni. Vicende che non possiamo approfondire perché ci porterebbero lontano dal tema del nostro lavoro. Ci limitiamo quindi a segnalare il carattere simbolico di questa piccola foto, pagina 70, presa nella campagna spalatina che ritrae nel 1941 zio e nipoti, destinati l'uno e gli altri a svolgere ruoli attivi in due grandi movimenti di resistenza contro il nazifascismo italo-croato-tedesco, l'ebanista abruzzese dalmata per l'Italia e i due fratelli dalmati per la Croazia e la futura Jugoslavia. Un'ultima informazione riguardo all'attività lavorativa di Otello. Più avanti mostreremo le immagini della sua bravura d'artigiano e nella fabbricazione di mobili. Qui vogliamo solo ricordare che il suo laboratorio si trovava a via Silla 6, vicino all'attuale fermata Ottaviano della metro, e che sulle sue cartoline pubblicitarie, sorta di grandi biglietti da visita, compariva l'intestazione ebanista dalmata. Ci piace immaginarlo al lavoro mentre cantava intere arie d'opera da lui apprese a memoria, come riferiva la figlia Daria, oppure assistendo a rappresentazioni liriche dove poteva andare gratis essendo amico di un capo clac. La sua piccola ma interessante biblioteca è andata dispersa. Sappiamo però che includeva testi di filosofia indiana o titoli come L'orcio d'oro dell'irlandese James Stevens, tradotto in italiano nel 1929. File 008, l'arresto e le fosse ardeatine, dal post-scritto della prima lettera e da una lettera da Trieste si intuisce che Otello era stato già coinvolto in qualche attività politica più o meno sovversiva fin dai primi anni del secolo. Lo si deduce dal tono reticente con cui scrive a Nina da Trieste, 15/7/1908. Questa sera non ci sarà forse possibile vederci perché tu lo sai dove devo andare. È comunque difficile dare una connotazione all'attività politica, irredentista, socialista, di questo immigrato italiano inserito nel contesto di una progressiva ascesa della presenza croata in tutta la Dalmazia sotto lo stimolo degli Asburgo, ma in funzione anti-italiana. Ben poco si è riusciti a sapere dai familiari, visto che, rispettando tradizionali norme di sicurezza, essi erano gli ultimi a conoscere le attività clandestine di Otello. Questi, non lo dimentichiamo, oltre ad essere un antifascista, era anche un comunista, membro di ciò che restava del Partito Comunista in quegli anni di avvio della Resistenza. Dell'attività politica di Otello, precedente l'arresto, si ignora tutto e solo ex post si è potuto ricostruire l'immagine della sua attività politica. Otello venne arrestato a seguito di una delazione, ma i familiari o i compagni di partito non sono mai riusciti a conoscere il nome del delatore. Al momento dell'arresto, la polizia trovò nel suo laboratorio del materiale sovversivo, ma è evidente che sulla base delle informazioni ricevute, essa andò a colpo sicuro. L'arresto avvenne il 1 febbraio 1944 nel suo laboratorio di ebanista in via Silla 6 ad opera di una pattuglia delle SS comandata da tal Hoffmann. Otello fu portato subito a via Tasso per l'interrogatorio, ma la figlia Daria seppe che vi fu torturato. La detenzione a via Tasso, cella 26, si protrasse fino alle ore 18 del 24 febbraio, quando venne condotto al carcere di Regina Coeli, avendo ricevuto una condanna da parte del tribunale tedesco di guerra a 3 anni di reclusione. Non siamo riusciti a trovare gli atti di quel processo, ammesso che esso abbia mai avuto luogo. Le ragioni della sua condanna, tuttavia, furono certamente dovute al fatto che svolgeva intensa attività per il Partito Comunista Italiano, conservando documenti importantissimi, nascondendo compagni perseguitati, raccogliendo viveri per il sostentamento dei patrioti alle bande partigiane. Dal verbale di esumazione della salma alle fosse ardeatine. Nel carcere della Lungara occupò la cella 374 del terzo braccio e il 24 marzo si trovava invece nella 354. Della sua appartenenza al PCI si hanno varie testimonianze, quella di sua figlia Daria, la quale, in visita a Regina Coeli, affidò il messaggio «Di ai compagni che non ho parlato». Un'altra è la testimonianza scritta dei compagni di partito che lo commemorarono nel 1945. Eugenio Mansione ricordò i tanti anni trascorsi con lui. Nel 1956 a Otello venne dedicata una targa commemorativa. Nota: la targa, vedi avanti pagina 107, è presentata nei due libri che ho dedicato alle epigrafi romane che ricordino la lotta antifascista e antinazista. I muri ricordano, Massari editore, Bolsena 2002, pagina 120, e i muri ancora ricordano, Massari editore, Bolsena 2013, pagina 229. Fine nota. Posta all'interno della sezione trionfale del PCI, in via Pietro Giannone 3-5. Si ha anche la dichiarazione da parte comunista secondo cui Otello era uno dei caduti delle formazioni partigiane del PCI. Infine, la scheda del ANFIM, Associazione Nazionale delle Famiglie Italiane dei Martiri, riporta, tra l'altro, collaborava con il Partito Comunista, trovando viveri per i partigiani delle bande, nascondendo i ricercati e conservando documenti importanti. Su delazione, fu arrestato il 1 febbraio del 1944 nel suo negozio a Via Silla numero 6. Nella perquisizione del negozio fu trovato materiale clandestino. Come per tutti i prigionieri destinati all'eccidio nelle fosse ardeatine, il giorno 24 marzo 1944 a Autello venne imposto di portare con sé tutti gli effetti personali per dare credito alla menzogna secondo cui venivano trasferiti per lavorare altrove. Per questa ragione, quando si procedette alla riesumazione e all'esame del corpo ai fini dell'identificazione, da parte del patologo professor Attilio Ascarelli e del suo team, 4 settembre 1944, negli abiti di Otello furono rinvenuti, tra l'altro, i seguenti oggetti personali. Un orologio da tasca Omega, ora esposto al Museo Storico della Liberazione, alcune bustine di Mom e un pettine fitto, entrambi per la cura contro i pidocchi, oltre a uno spazzolino, un temperino, un borsellino e un paio di occhiali. L'identificazione del cadavere fu fatta dalla figlia Daria, che riconobbe il padre dall'orologio e da alcuni pezzi di tessuto degli abiti. Nel sacrario delle Ardeatine, la tomba di Otello è la numero 315, situata nell'ultima fila in fondo, pagina 143. Verbale di esumazione e identificazione di Attilio Ascarelli. Nota. Da Contu Cingolani Tasca. I martiri ardeatini, carte inedite 1944-1945. AM&D Edizioni, Cagliari 2012, pagina 150, che riprendono da Attilio Ascarelli le fosse ardeatine Palombi Roma 1945 e sette successive edizioni, pagina 84. Fine nota. 90. Martire di Peppe Dalcide Otello, verbale di esumazione, salma numero 314. Nome e cognome. Otello di Peppe Dalcide fu Menotti di Antonietta di Grecchio, nato a Chieti il 31/5/1890. Religione cattolica. Professione ebanista. Servizio militare soldato di cavalleria nella guerra 1915-18. Partito politico al quale apparteneva? Partito Comunista Italiano. Arrestato il 1-2-44 in via Silla 6 al negozio dalla Polizia Italiana e SS tedesca, tradotto al carcere di via Tasso e poi a Regina Celi. Annotazioni. Svolgeva intensa attività per il Partito Comunista Italiano conservando documenti importantissimi, nascondendo compagni perseguitati, raccogliendo viveri per il sostentamento dei patrioti alle bande partigiane. E il 24 marzo 1944 fu prelevato con i 320 SIC e condotto alle fosse ardeatine. Verbale di esumazione. Nota. Da M. Contu, C. Tasca, M. Cingolani, i verbali inediti di identificazione dei martiri ardeatini 1944-1947, AM&D Edizioni, Cagliari 2012, pagine 361-362. Fine nota. Salma numero 314. Posizione: prona, distesa, con i polsi legati dietro la schiena. Vestimenta: impermeabile a due petti di colore avana chiaro, con tasche laterali disposte diagonalmente e cinta alla vita, a doppia fodera. Giacca ad un petto e due bottoni con tasche senza patte, di colore apparentemente grigio-verde chiaro. I bottoni della giacca sono molto chiari. Gilet di tessuto diverso dalla giacca di colore scuro. Maglia di lana verde con maniche lunghe e 3 bottoni all'apertura anteriore, tipo militare. Pantaloni lunghi con risvolti della stessa stoffa della giacca, sostenuti da cintura di cuoio. Mutande lunghe di lana, pedali di filo di color scuro, scarpe basse di pelle nera con suole e tacchi di gomma. Oggetti. Nel taschino superiore sinistro del gilet, un orologio da tasca di marca Omega, con catenina di metallo. Un flacone di magnesia bisurata, alcune bustine di Mom, un piccolo rocchetto di filo bianco e nero, un pettine nero ed altro pettine fitto, uno spazzolino da denti, un temperino rosso, un borsellino di pelle nera, un paio di occhiali, un paio di calzini nella tasca dell'impermeabile, 2 fazzoletti bianchi senza cifre, un piccolo pezzo di carta scritta a matita su cui si leggono alcuni numeri, un altro fazzoletto bianco con orlo appunto a giorno. Caratteri di identità, corporatura piuttosto robusta, l'arcata dentaria inferiore manca a destra del secondo molare, a sinistra del secondo premolare e del primo e terzo molare, resto del cranio mancante. Statura centimetri 165-170 circa, età presunta, media, non meglio accertabile. Caratteri tanatologici. Saponificazione diffusa dei resti tegumentari del corpo, del capo, si rinviene la sola mandibola. Lesioni. Nessuna lesione a carico del tronco e degli arti. Epoca della morte, 4-5 mesi circa. Cause della morte, presumibilmente la lesione cranica per colpo d'arma da fuoco. Identificazione. A seguito di opportune indagini, la salma del martire è stata identificata appartenersi in vita di Peppe Otello, siccome da deposizione dei signori, nota, l'identificazione fu compiuta dalla figlia Daria. Fine nota. I periti. Nota. Minuta del verbale datata 4944 e firmata dal dottor Lepri in AIMLUMC, fondo Fosse Ardeatine, di Attilio Ascarelli, B3 numero 23.314. Fine nota. File 009. Il processo Pripke dell'avvocato Paolo Sodani. Nota. L'avvocato Paolo Sodani, formatosi nello studio dell'avvocato Rocco Ventre, Roma, Viale delle Milizie, accettò con entusiasmo di rappresentare Roberto Massari nel processo Pripke e lo fece per tutti e 3 i gradi di giudizio. Non poté rappresentarlo invece per il ricorso alla Corte Costituzionale, che doveva decidere sull'ammissibilità delle parti civili in un processo militare, perché occorreva la qualifica di avvocato patrocinante in Cassazione. In quella sede lo sostituì Rocco Ventre, come si vedrà più avanti. Fine nota. Beh, civili. No, erano per la maggior parte terroristi. Qui inizia il processo che passerà alla storia come il processo Pripke. In quell'intervista Sam Donaldson della ABC del maggio 1994 parla ancora il vecchio e non remissivo gerarca nazista. Il giornalista tenta di obiettare che erano morti dei civili, ma lui, sferzante, precisava: civili morirono, sì, molti civili morirono in ogni parte del mondo e molti ancora muoiono. Il Pripke di Bariloce era coerente con il Pripke capitano delle SS, torturatore di via Tasso e organizzatore ed esecutore dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, e se il giornalista aveva dei dubbi, questi vennero subito fugati dal gerarca: non abbiamo commesso crimini, noi facemmo quello che ci ordinavano, non era un crimine. Questa convinzione l'ha mantenuta fino alla morte, e le scuse arrivate in sede processuale furono le scuse di un mediocre imputato, alla ricerca delle attenuanti generiche che avrebbero consentito la prescrizione del reato, come in effetti all'inizio ottenne. Ciò che stupiva era la disinvolta rivendicazione di una delle stragi più efferate che i nazisti commisero durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma il senso di impunità che pervadeva il vecchio nazista rifugiato in Argentina non aveva fatto i conti con la pervicacia, la caparbietà e la costanza di coloro che hanno dedicato l'intera vita alla caccia ai nazisti, perché questi criminali pagassero le loro colpe e perché nulla restasse impunito, per rispetto del passato, dei suoi morti e soprattutto per garanzia che il futuro scongiurasse quanto accaduto. A seguito dell'intervista, il procuratore militare presso il Tribunale Militare di Roma, dottor Antonino Intelisano, richiedeva e otteneva dal giudice per le indagini preliminari, GIP, una ordinanza di custodia cautelare in carcere e, dopo un lungo iter estradizionale, Priebke arrivava finalmente a Roma, detenuto per rispondere di omicidio plurimo aggravato. Alle ore 15 circa del 23 marzo 1944, mentre il battaglione tedesco Bozen transitava in via Rasella, una bomba, occultata all'interno di un carretto della Nettezza Urbana, esplode e contemporaneamente vengono lanciate delle bombe a mano. Muoiono 32 soldati tedeschi. E durante la notte se ne aggiunge anche un altro che era rimasto gravemente ferito. Arrivano sul posto il comandante della città, generale Maltzer, il console tedesco Mulhausen, e subito dopo Kepler, direttamente da via Tasso. Vengono arrestate delle persone trovate nelle vicinanze e alcuni che abitavano in via Rasella. Kepler comprende subito che gli autori si devono cercare tra le forze partigiane e chiede di essere incaricato dell'inchiesta. In effetti, l'azione era stata portata a termine dai GAP romani, organizzazione che dipendeva dalla giunta militare, emanazione del Comitato di Liberazione Nazionale. Si è discusso molto sull'opportunità dell'azione e sul comportamento tenuto in seguito dagli autori che, secondo alcuni, si sarebbero dovuti presentare ai nazisti per scongiurare ciò che neanche 24 ore dopo sarebbe avvenuto nelle cave ardeatine. Ma i militari tedeschi non avevano alcuna intenzione di trovare i responsabili, perché subito dopo l'esplosione della bomba decisero una rappresaglia di 10 persone per ogni tedesco ucciso, senza aver fatto nulla per rintracciare gli autori. Tennero nascosta la strage delle Ardeatine prima che fosse perpetrata e la resero nota solo dopo, con l'annuncio da parte dell'agenzia di stampa Stefani che riportò la notizia. Nessun manifesto in precedenza era stato affisso per le strade di Roma, ed è certo che se anche i partigiani che avevano preso parte all'azione si fossero presentati, il numero delle vittime non sarebbe stato quello di 335. Perché a questo si sarebbero semplicemente aggiunti i componenti il gruppo d'azione. Kepler, Priebke e altri ufficiali prepararono le liste e decisero di inserire nell'elenco i detenuti di Regina Coeli, quelli di via Tasso, gli ebrei nel frattempo rastrellati per essere inviati nei campi di concentramento, e il gruppo Caruso, dal nome del questore romano al quale era stato chiesto di integrare la lista proprio per arrivare al numero di 330. I martiri furono in realtà 335, e solo in sede processuale si accertò che le 5 persone in più, messe ai margini del piazzale antistante le cave, vennero aggiunte alle altre vittime per non lasciare scomodi testimoni che avrebbero svelato l'orrore compiuto dai nazisti. L'eccidio iniziò intorno alle 17 del 24 marzo 1944 e durò circa 2 ore, in attesa che arrivasse l'ultimo camion, forse proprio quello di Caruso. Le vittime vennero fatte entrare 5 alla volta, accompagnate da altrettanti soldati tedeschi. Kappler aveva dato istruzioni precise. Ogni soldato doveva far inginocchiare una persona e, senza toccare con la canna della pistola la nuca, esplodere in modo ravvicinato da dietro. Quelli che erano fuori in attesa del loro turno sentivano le urla di chi stava per essere ucciso. Entravano per un tunnel e poi venivano fatti girare a sinistra per uno spiazzo dove gli altri martiri venivano passati per le armi e accatastati sui cadaveri di coloro che li avevano preceduti. Così per 2 ore andò avanti la strage. Alcuni soldati si ubriacarono per obnubilare la propria coscienza. Uno di loro svenne, Amon, e venne sostituito. E in quel momento si stava consumando l'orrore. Priebke, come Haas, su direttiva di Kappler, uccise 2 persone perché gli ufficiali dovevano dare l'esempio ai soldati. Ma egli non fu solo un esecutore materiale, era anche colui che doveva tenere la lista e spuntare i nomi di coloro che entravano nelle cave 5 per volta. Nel mese di giugno dello stesso anno vennero ricomposte le salme e il medico legale, professor Ascarelli, con opera di umanità e professionalità eccezionali, riuscì a identificare quasi tutte le vittime, ormai in condizioni irriconoscibili. Alcuni vennero trovati con i capelli imbiancati dal terrore. Ragazzi giovanissimi, operai, insegnanti, anziani, militari, membri di varie formazioni politiche, dissidenti antifascisti, ebrei, persone comuni. Questo fu l'eccidio delle Ardiatine e per questo la giustizia dopo 50 anni ha voluto processare Priebke e Haas. Quando nel 1995 ricevetti l'incarico di assumere la difesa da parte di Roberto Massari, nipote per parte di madre di Otello di Peppe d'Alcide, chietino, ebanista, comunista, ucciso alle cave ardeatine, accettai, onorato e conscio, di partecipare a un processo storico. Un processo che ha affrontato questioni delicate da un punto di vista processuale e prima di tutto quella relativa alla possibilità di costituirsi parte civile nel processo militare. Fino a quel momento l'ordinamento militare non consentiva alla parte offesa di potersi costituire parte civile nei processi militari, divieto che permane nel processo a carico di imputati minorenni. Venne sollevata la questione di legittimità costituzionale in sede di udienza preliminare e la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità della norma, consentendo in tal modo che i parenti delle vittime potessero costituirsi parti civili. Mi sento in dovere di ricordare che in quella storica sentenza della Corte Costituzionale furono recepite sostanzialmente le argomentazioni giuridiche che in quella sede potevano e dovevano essere solo d'ordine tecnico, proposte nella memoria presentata dall'avvocato Rocco Ventre in rappresentanza di Massari. E infatti, richiedendosi per il dibattimento davanti alla Corte Costituzionale la qualifica di avvocato patrocinante in Cassazione, fu il mio maestro, Rocco Ventre, a sostituirmi. Ventre era anche stato l'avvocato di fiducia di Massari per questioni politiche varie, soprattutto nel corso degli anni 70 e 80. In fase dibattimentale si è discusso della rappresaglia, della sanzione collettiva, della legittimità o meno dell'azione dei partigiani. Qualificazione questa che secondo alcuni avrebbe avuto delle conseguenze nella valutazione del comportamento degli imputati, non solo da un punto di vista storico, ma anche giuridico. È indubitabile che l'azione di Via Rasella è stato un legittimo atto di guerra, giacché proveniente da un legittimo organo belligerante. L'azione si inquadrava nelle direttive impartite dal capo del governo, maresciallo Badoglio, e nelle disposizioni generali del CLN, rientrando nel quadro della lotta di liberazione. Questa si era intensificata dopo lo sbarco degli alleati ad Anzio, 22-1-1944, al fine di indebolire la resistenza dell'occupante e, in particolare, per liberare la città di Roma, aprire la strada agli alleati e, nel contempo, evitare che i tedeschi trasformassero Roma in un vero e proprio campo trincerato. E tutto ciò senza tralasciare che le attività partigiane a Roma contrastavano i numerosi assassini. I numerosi assassini, rastrellamenti, deportazioni e torture che venivano praticate dall'esercito occupante nazista nei confronti della popolazione romana. Per l'imputato Priebke, invece, si sarebbe trattato di reprimere un'azione terroristica e tale impostazione si rivela da ogni atto processuale e da quanto ha dichiarato durante il processo, ma non solo. Era stato interrogato, infatti, durante la sua detenzione ad Afragola il 28 agosto 1946 e in quell'occasione aveva ammesso di aver effettuato personalmente due esecuzioni all'inizio e alla fine, dopo aver preparato durante tutta la notte del 23 marzo le liste dei condannati. Dopo il suo nuovo arresto e l'estradizione in Italia, durante l'interrogatorio di convalida davanti al GIP 21 novembre 1995, Priebke dichiara di non aver avuto nessun ruolo, di non aver compilato le liste, che avrebbe dovuto sparare a un solo uomo e di aver saputo solo nel 1994 che i morti non erano 320, ma 335. Durante l'udienza preliminare del 3 aprile 1996 viene nuovamente interrogato in quella sede, ribadisce di non aver partecipato alla formazione delle liste, sottolinea che l'ordine della rappresaglia non era giusto, ma precisa che i responsabili dell'eccidio delle Fosse Ardeatine sarebbero gli autori dell'attentato di Via Rasella. Lui non si sente responsabile. Quando il tribunale passa la parola agli avvocati per le domande, personalmente gli contesto che durante l'interrogatorio di Afragola nel 1946 aveva dichiarato di aver ucciso lui stesso due persone, mentre durante l'interrogatorio di convalida nel 1995 aveva dichiarato di aver ucciso una sola persona. La sua risposta è lapidaria. Non ricorda la seconda esecuzione, ricorda di aver ucciso un uomo soltanto. Durante il dibattimento rilascia dichiarazioni spontanee e precisa di non aver mai ucciso prima di quel giorno e fortunatamente di non averlo dovuto più fare, pur avendo dimenticato di aver ucciso due persone e non una. Questo episodio dà la misura dell'atteggiamento tenuto da Priebke durante il processo. Ma chi era Erich Priebke? Nato a luglio del 1913, morirà a ottobre del 2013. Il futuro capitano delle SS aderisce al partito nazista nel luglio del 1933. Nel dicembre del 1936 entra nella Gestapo, con sede a Berlino. La sua adesione alle SS, che risale al settembre 1937, non è affatto automatica o obbligata, ma dipende da una sua scelta. A partire dal febbraio 1940 partecipa per 9 mesi a un corso per ufficiali. Ottiene 2 promozioni in un anno. Fa parte della scorta a Mussolini nella sua visita a Berlino nel 1937 e della scorta a Hitler nella sua visita a Roma. Viene promosso capitano delle SS nel 1943. Si distingue all'interno del carcere di Via Tasso per la sua crudeltà. Karl Haas non è da meno. Entra nelle SS nel 1933. Dal 1934 al 1943 dirige una sezione dell'ufficio stampa. Riceve l'ordine da Hitler di partecipare all'arresto dei membri del Gran Consiglio dopo il 25 luglio 1943. Dopo la guerra, lavora per i servizi segreti degli USA e collabora con i servizi segreti italiani. Dopo un lungo dibattimento, il 1 agosto 1996, il Tribunale Militare di Roma emette la prima sentenza il cui dispositivo lascia incredula e inorridita l'opinione pubblica mondiale. Visti e applicati gli articoli 531,1, 532,1, CPP, 261 e 364, CPMP, 47 CPMG, dichiara non doversi procedere a carico di Priebke Erich in ordine al reato ascritto gli in epigrafe, tenuto conto delle circostanze attenuanti di cui gli articoli 62 bis CP e 59, numero 1, CPMP, equivalenti alle contestate aggravanti, essendo il reato stesso estinto per intervenuta prescrizione, ordina la scarcerazione immediata dell'imputato se non detenuto per altra causa. In definitiva, il Tribunale riconosce Priebke meritevole delle circostanze attenuanti generiche e per la comparazione con le aggravanti, il reato può essere dichiarato prescritto essendo venute meno le menzionate aggravanti che avrebbero invece comportato la pena dell'ergastolo. La reazione immediata è violenta. Il tribunale venne materialmente assediato durante la notte e solo l'emissione di un mandato di arresto richiesto dal ministro della giustizia Flick scongiura la scarcerazione. Dal pubblico ministero e dalle parti civili viene presentata una dichiarazione di ricusazione nei confronti del presidente del Tribunale Militare che ha emesso la sentenza, dottor Agostino Quistelli, poiché questi, prima della sentenza, aveva espresso la propria convinzione a un alto ufficiale dei Carabinieri sulla possibilità di concedere le attenuanti generiche che poi il Tribunale Militare ha effettivamente concesso con le sciagurate conseguenze. La Corte Militare di Appello rigetta le dichiarazioni di ricusazione, mentre la Corte di Cassazione, con sentenza in data 15 ottobre 1996, sul ricorso del Procuratore Generale presso la Corte Militare di Appello e di alcune parti civili, accoglie i ricorsi e dichiara la nullità della sentenza emessa il 1 agosto 1996, rimettendo gli atti a un nuovo tribunale militare. Nel frattempo era iniziato anche il processo nei confronti di Karl Haas, ma per quest'ultimo il GIP e per lo stesso Priebke il nuovo tribunale militare eccepiscono il difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario competente, il quale a sua volta solleverà conflitto di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione. E finalmente questa, con sentenza del 10 febbraio 1997, risolverà i conflitti e dichiarerà la giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare nei confronti di entrambi gli imputati, Haas e Priebke, consentendo in tal modo l'inizio di un nuovo processo. Anche questo secondo processo si conclude in modo sconcertante, con sentenza e in data 22 luglio 1997 gli imputati vengono dichiarati colpevoli dei reati loro ascritti e riconosciute le attenuanti generiche. Haas viene condannato alla reclusione di 10 anni e 8 mesi, mentre Priebke alla pena di 15 anni di reclusione, ma parzialmente condonata nella misura di 10 anni. Viene inoltre ordinata la rimessione in libertà di Haas. Contro questa sentenza sono proposti appelli da parte del procuratore generale militare, dal procuratore militare, dai difensori degli stessi imputati. E la Corte Militare di Appello, in data 7 marzo 1998, informa della sentenza di primo grado, condanna Karl Haas ed Erich Priebke alla pena dell'ergastolo. Nel valutare la possibilità o meno di concedere le attenuanti generiche, significativo appare un passo della sentenza di appello che presenta la tendenza criminosa dei due imputati, ritenendola pienamente radicata nella personalità degli autori, come tale delitto appartenga pienamente al loro modo di essere e non costituisca un mero accidente di percorso. Si consideri come Priebke abbia mostrato nel fatto commesso quella glacialità di carattere che lo aveva fatto emergere tra i collaboratori di Kepler e che lo rendeva il più simile al capo, l'obbedienza agli ordini, del quale non era necessità eteroindotta, ma profondamente calata nel comune sentire, nella condivisione delle gioie e dei dolori. La spinta criminosa che mostra Priebke è frutto della immarcescibile certezza di essere nel giusto, prima che soltanto nel doveroso e di questa professione di fede, non ignobilmente celata, ma perversamente proclamata, egli riempie con coerenza la propria vita sino ad oggi. La sua età avanzatissima è in questo senso un valore profondamente negativo, giacché, seppure oggi egli non abbia per ovvie ragioni, la medesima pericolosità criminale mostrata allora mantiene completamente inalterata la sua capacità a delinquere, intesa come capacità riflettente del fatto commesso nella personalità dell'autore. Gli anni, in conclusione, sono passati inutilmente per Haas e Priebke, la cui vita vissuta appare la cinica conferma della ineguagliabile malvagità esibita nella commissione del reato, lungi dal poter essere invocati ai fini di una attenuazione della loro colpa, rappresentano la riprova della meritevolezza della massima pena, cioè l'ergastolo, la pena finalmente comminata ai due nazisti. Con sentenza del 16 novembre 1998, avrebbe messo la parola fine al processo, respingendo i ricorsi di due imputati. A Priebke venne concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma la misura della detenzione domiciliare che scontò sino alla morte, avvenuta l'11 ottobre 2013 all'età di 100 anni. Per quanto riguarda il mio impegno, invece, si concludeva una delle più significative esperienze della mia attività forense. All'epoca relativamente giovane, nella quale avevo avuto modo di seguire tutti i gradi del processo, per ognuno dei quali il mio assistito e amico Massari mi ha sempre riconfermato la fiducia. Un processo che per la sua stessa natura non si prestava a scaramucce e sotterfugi giuridici di bassa lega o d'ordinaria amministrazione, ma richiedeva a ognuna delle parti in causa l'impegno delle migliori energie. Ciò è stato vero per me, ma ovviamente anche per i colleghi avvocati chiamati a difendere altri familiari delle vittime delle ardeatine, tra i quali alcuni nomi insigni del Foro di Roma, per il ruolo insostituibile del procuratore Antonino Intelisano, per l'attenzione della stampa, per il contributo di vari altri soggetti più o meno istituzionali coinvolti e per la passione con cui il pubblico ha seguito i dibattimenti. Parlando con Roberto, ebbi occasione di definirlo per l'Italia il processo del secolo e ancora rimango di tale opinione. A mo' di conclusione di questa mia nota, vorrei evocare la figura per la quale Massari mi scelse come difensore di parte civile e che il libro di Mogavero ha ricostruito così brillantemente: la figura di Otello di Peppe d'Alcide, vittima della barbarie nazifascista, per il quale è arrivato con oltre mezzo secolo di ritardo un brandello di giustizia. Non certo giustizia piena, ma perlomeno un tardivo riconoscimento che la strage delle fosse ardeatine fu un atto di barbarie, non prescrivibile nel tempo. Mi considero onorato di aver contribuito a ristabilire questo riconoscimento dovuto a lui e agli altri 334 martiri. File 0010, in Corte Costituzionale con l'avvocato Rocco Ventre. Come accennato, nella memoria dell'avvocato Paolo Sodani, all'udienza pubblica numero 80.569 della Corte Costituzionale, in data 6 febbraio 1996, fu l'avvocato Rocco Ventre a rappresentare Roberto Massari in qualità di parte lesa. In quella udienza, la Consulta si dibatté sulla questione relativa alla costituzione di parte civile dei familiari delle vittime delle fosse ardeatine nel processo a Erich Priebke, ovvero sulla legittimità costituzionale che i parenti delle vittime potessero partecipare come parte offesa nel processo intentato al capitano delle SS. Presso la Corte furono depositati gli atti delle parti ANFIM, provincia di Roma, comune di Roma, ai signori Massari, Nobili e Rivalta, e dell'interveniente l'avvocato di Priebke. L'avvocato Ventre, che poté rappresentare Massari, cui era legato da grande amicizia, in quanto dotato della qualifica di patrocinante in Cassazione, nel suo intervento sostenne in particolare il seguente argomento. Da parte della difesa del signor Massari si ritiene che, mentre il danneggiato da reato comune può esperire subito l'azione civile nella sede propria, il danneggiato nel processo militare penale militare, si vede invece sospesa l'eventuale azione civile promossa per la restituzione o risarcimento dei danni, con l'ulteriore conseguenza che il danneggiato da reato militare subisce necessariamente gli effetti del giudicato penale, diversamente da quanto avviene per il danneggiato da reato comune. La presentazione e l'esposizione delle memorie di parte avvennero ovviamente su un terreno di citazione di norme di diritto costituzionale, anche comparato, che in questa sede non possono essere riassumibili. Nella sentenza della Corte Costituzionale si affermò il principio dell'ammissibilità delle parti civili nel processo intentato a Priebke, accettando in modo particolare le argomentazioni contenute nella memoria redatta dall'avvocato Paolo Sodani e illustrata dall'avvocato Rocco Ventre in patrocinio di Roberto Massari, comparente per l'uccisione di suo nonno materno Otello di Peppe. Il lungo iter processuale ebbe termine il 17 novembre 1998, quando la Corte di Cassazione si pronunciò per la conferma definitiva della condanna di Priebke all'ergastolo, che è stata poi scontata agli arresti domiciliari in casa del suo avvocato difensore fino al decesso avvenuto nell'ottobre 2013. File 0011. Lebanista e le sue opere. Falegname, figlio di falegname, Otello divenne col tempo un bravissimo artigiano, un ebanista dalmata, come si autodefiniva sulle cartoline intestate, e certamente fece tesoro delle esperienze lavorative compiute a Spalato e a Dubrovnik. Abbiamo la possibilità di mostrare alcuni tipici esempi della sua arte che gli sono sopravvissuti e che sono destinati a durare chissà quanto ancora nel tempo. È l'intera camera da letto che Otello fece per la figlia Daria quando si sposò con Fernando Massari giugno 1939 e che ebbe come prima collocazione la casa di via Cunfida 16. Nota: di lì passò con la famiglia Massari in via Marsilio Ficino 5, poi seguì il nipote Roberto in vari traslochi, finché approdò a Narni in casa della nipote Antonella di Peppe d'Alcide, coniugata con Gianni Paci. Lì Si trova per intero, tranne l'armadio che Roberto, per ragioni affettive, ha voluto tenere con sé nella casa di Bolsena. Fine nota. I mobili di Otello ci danno una profonda sensazione dei modi di vita nel tempo, osservandoli, essi non solo ci procurano un godimento estetico per la loro splendida fattura, si osservino i dettagli, ma anche perché riportano la nostra memoria alle camere da letto dei nostri nonni e genitori. La combinazione di mobili che qui presentiamo è classica, tipica delle abitazioni di piccola e media borghesia dell'8-900. Grande letto con spalliera, due comodini, toletta e comò, entrambi con specchio, armadio con ante, due sedie imbottite, il lampadario, unico pezzo mancante. Il tutto finemente intarsiato, lucidato, abbondantemente decorato da mascheroni e motivi floreali. Come non notare nell'armadio l'intarsio della parola Pax, parallela a Bonum, sormontata da un fiore stilizzato, possiamo forse considerarlo un messaggio o un augurio lasciatoci da Otello. File 0012. Una strada a Chieti per Otello di Roberto Massari. Nota. Le lettere che presentiamo mostrano due tentativi, tra vari altri, compiuti da Roberto Massari per far intestare una strada di Chieti a suo nonno. Finora non si sono avuti risultati concreti. Ci auguriamo che anche questo nostro libro possa aiutare, consentendo ai teatini di conoscere meglio per la prima volta la figura di questo loro concittadino caduto nella lotta per la libertà. Fine nota. Bolsena, 23/7/2004. Tommaso Coletti. Nota. Tommaso Coletti di Ortona è stato presidente della provincia di Chieti da giugno 2004 a giugno 2009. Fine nota. Palazzo della provincia di Chieti. Oggetto. Memoria di Otello di Peppe d'Alcide. Allegato. Volume I muri ricordano di Giuseppe Mogavero. Egregio presidente Coletti, ho il piacere di inviarle copia del volume I muri ricordano la resistenza a Roma attraverso le epigrafi di Giuseppe Mogavero, pubblicato dalla mia casa editrice e finanziato dal Comune di Roma. Il caso vuole che proprio questa sera all'autore, segretario del Museo Storico della Liberazione a Via Tasso, verrà consegnato il premio Santa Marinella per la sezione Storia Illustrata. Nel volume, alla pagina 120, è raccontata la storia di mio nonno materno, Otello di Peppe d'Alcide, martire delle Fosse Ardeatine, da sempre ricordato a Roma con una lapide all'interno della vecchia sezione PCI di Trionfale a Via Giannone. Ebbene, mi rivolgo a lei per avviare a soluzione un sogno che porto con me da molti anni, per l'attribuzione alla memoria di mio nonno di un qualche segno tangibile di ricordo da parte dei suoi concittadini e conterranei, per esempio nella forma di intestazione di una strada o altro. Mio nonno infatti nacque a Chieti nel 1890 ed emigrò agli inizi del secolo per andare a lavorare da ebanista a Spalato, dove sposò mia nonna Nina Rosic. La storia è raccontata nella scheda del libro. Ma il seguito è che mia madre Daria, nata a Spalato, venne poi a vivere a Roma, dove sposò mio padre Fernando Massari, a sua volta nato a Ortona a Mare. Come vede quindi, ho abbastanza sangue abruzzese nelle vene, e ciò spiega forse la testardaggine con la quale porto avanti l'impresa di questa mia casa editrice, controcorrente contro ogni logica di mercato. Le allego il catalogo dei libri in modo che lei possa vedere il tipo di impegno culturale cui mi sono dedicato professionalmente, e anche il catalogo dei vini da leggere, gran parte dei quali mi vengono forniti dalla cantina Tollo, vicino a Ortona e Chieti, nella speranza di poterla incontrare di persona, se lei vorrà cortesemente fissarmi un appuntamento. Le invio cordiali saluti. Roberto Massari. Bolsena, 4-8-2005, senatore Giovanni Legnini, nota. Giovanni Legnini di Rocca Montepiano Chieti, all'epoca era senatore dei DS per l'Abruzzo, poi più volte rieletto, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri nel governo Letta, attualmente, nota del 2014, è sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze nel governo Renzi e membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Fine nota. Presso sezione DS 66010, Rocca Montepiano, CG. Oggetto: Memoria di Otello di Peppe d'Alcide, allegato, volume I muri ricordano di Giuseppe Mogavero. Egregio senatore, le scrivo, su indicazione di alcuni amici e compagni abruzzesi che sanno da quanto tempo io desideri vedere intestata una strada di Chieti alla memoria di mio nonno materno. Mi presento. Sono un editore della sinistra, come può vedere dal catalogo allegato. Nativo di Roma, ma trasferito da alcuni anni a Bolsena, in provincia di Viterbo, dove collaboro con Alessandro Mazzoli, il neoeletto presidente alla provincia per un programma di recupero della memoria. Sono di origini abruzzesi perché mio padre era di Ortona a Mare e mia madre, nata a Spalato, era figlia di madre slava e padre abruzzese, per l'appunto l'Otello di Peppe d'Alcide in questione. Nato a Chieti, emigrato in Dalmazia, tornato in Italia a Roma, membro del PCI clandestino, torturato e processato durante l'occupazione nazista, condannato a 3 anni e mezzo dal tribunale fascista e poi inserito nel primissimo gruppo degli italiani da assassinare alle Fosse Ardeatine. La pagina 120 del libro, che le accludo, I muri ricordano, le può fornire maggiori dettagli al riguardo. L'ho scritta personalmente. Aggiungo che quando Priebke fu estradato in Italia mi costituì subito parte civile nel celebre processo e per 3 anni mi sono fatto rappresentare dal bravo avvocato Paolo Sodani. Conoscerà certamente la vicenda per l'impatto mediatico che ebbe a suo tempo e che continua ad avere per i tentativi ricorrenti di graziare o riabilitare Priebke. La prego di esaminare quali possibilità concrete esistano per tributare il doveroso riconoscimento alla memoria di mio nonno. Tenga conto che sono a sua completa disposizione per qualsiasi passo si renda necessario, e vi è compreso un preliminare incontro per conoscersi e parlare meglio della questione. Ringraziando fin d'ora per tutto ciò che vorrà tentare, le invio cordiali saluti, Roberto Massari. File 0013. Dopo l'attentato in via Giannone di Roberto Massari. Dal Corriere della Sera del 25 giugno 2013, cronaca. Trionfale. Incendio distrugge sede PD e SEL. Paura e gente in strada, ipotesi sia doloso che qualcuno abbia versato del liquido infiammabile nell'appartamento. Roma. Un incendio è divampato la scorsa notte nella sede del PD e di SEL. La sede è divisa in due, ma è un unico appartamento che è stato sede storica del PCI per anni. L'appartamento è situato nel quartiere Prati, con 2 entrate in via Pietro Giannone e in via Campanella. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 2 con 6 squadre, accedendo dal retro in via Tommaso Campanella, ed hanno terminato poco prima delle 5. Le fiamme hanno coinvolto 3 locali che, al momento, sono stati dichiarati inagibili. Ipotesi doloso. L'ipotesi è che l'incendio sia doloso. Non ci sono segni di effrazioni, quindi si pensa che qualcuno abbia versato del liquido infiammabile nell'appartamento. Le indagini. Durante le operazioni per spegnere le fiamme, circa 25 famiglie residenti nel palazzo sono state fatte scendere in strada dai soccorritori per precauzione. I danni sono ingenti. Si occupa delle indagini il commissariato Prati e la Digos. Gli investigatori stanno anche acquisendo le immagini di alcune telecamere posizionate nelle vie limitrofe per verificare se hanno ripreso l'arrivo e la fuga degli incendiari. Nota. Pubblicato in www.autopiarossa.blogspot.com il 29/6/2013. Fine nota. Vorrei condividere con i compagni e le compagne cui sto mandando questa lettera l'esperienza provata giovedì 27 a Roma, davanti alla celebre ex sezione PCI di Trionfale, ora sezione PD e SEL. Fin dalle origini, quella sezione è stata dedicata a mio nonno materno, Otello di Peppe d'Alcide, comunista, ebanista e martire delle Fosse Ardeatine, come ricordava anche il Corriere della Sera di mercoledì in cronaca romana, pur storpiando il nome di Otello in Oreste. E una grande lapide con il ritratto di nonno in un tondo ha sempre accolto all'ingresso chi entrava in quella sezione. Quando da bambino, prima e durante le elementari, mi capitava di accompagnare mia madre a fare la spesa al mercato di via Andrea Doria, passavamo apposta davanti alla sezione. Ci fermavamo sulla soglia e io dicevo il mio ciao nonno. Quanto la vicenda di mio nonno mi abbia condizionato nelle successive scelte politiche sotto gli occhi di tutti. Meno noto è invece quanto io abbia fatto per conservarne e diffonderne la memoria, facendo appello inascoltato alle autorità di Chieti, dove nonno nacque, perché gli dedichino una strada, percorrendo tutti e tre i gradi del processo contro Priebke, compreso un quarto grado preliminare, il ricorso alla Corte Costituzionale perché si accettasse per la prima volta la costituzione di parti civili in un processo militare, donando alcune memorie di nonno al museo di Via Tasso dove egli fu torturato, pubblicando il bel libro di Pio Mogavero, I muri ricordano, collaborando con lo stesso Mogavero alla preparazione di un libro apposito su nonno Otello. Ebbene, quando ho saputo che lunedì scorso un incendio, sicuramente doloso, aveva quasi distrutto la sezione, entrambi i circoli, portando addirittura all'evacuazione del palazzo. Mi sono subito sentito impegnato moralmente a partecipare alla manifestazione che effettivamente c'è stata ieri davanti alla sezione semidistrutta. La lapide, per fortuna, è sana, ma è tutta coperta dal nero fumo. In un'atmosfera di commozione e voglia di reagire allo stesso tempo. Un pubblico, soprattutto PD, che nel quartiere Trionfale, il mio quartiere, riesce però ad allacciarsi a tradizioni tutto sommato comuniste. Si pensi che a poche centinaia di metri dalla sezione viveva Enrico Malatesta, con un po' di selle e qualche presenza da fuori. Tra queste ho avuto il piacere di riabbracciare Corradino Mineo, nipote di Mario Mineo, che con lui condivise una parte della vicenda politica che ho raccontato in un recente articolo nel blog, che non vedevo dal 1969, diventato da tempo uno dei più celebri giornalisti televisivi. Tenete conto che io non ho la televisione e che ora è diventato senatore indipendente per il PD nella sua natia Sicilia. C'erano anche i miei due figli, Liben e Laris, presentati ufficialmente come pronipoti di Otello. E come nipote di Otello sono stato accolto con simpatia dal centinaio circa di persone convenute e il mio intervento, gridato a squarciagola perché i megafoni non sono più di moda, è stato interrotto più volte da applausi di solidarietà. Altri interventi hanno ricordato che quella sezione è dedicata a Otello di Peppe. Per me è stato facile ricollegarmi a loro e dire che nonno mi sembrava ancora vivo e in mezzo a noi, tra quella gente che di lui probabilmente non sapeva niente, ma che di lui si considera erede. E sono venuto via in uno stato di lucida commozione, come non mi accade spesso. A 70 anni dalla morte di nonno alle Ardeatine, c'è ancora chi ritiene utile appiccare il fuoco a sezioni della ex sinistra, come se fossimo nel 22. Ma c'è ancora chi rivendica la continuità con l'esempio di Otello e chi, come me, riesce a sentirlo ancora vivo, anche grazie a quell'attentato e per quel richiamo ideale a lui. Con Carlo Felici, un compagno simpatizzante di Utopia Rossa, ho scambiato alcune considerazioni su quel tipo di pubblico. Ognuno di noi sa bene che quelle persone, schieratissime col centro-sinistra, cioè col partito delle guerre all'estero, delle tasse impietose e della liquidazione di ogni conquista sindacale, temporaneamente alleato a Berlusconi, pur di poter stare al governo, rappresentano politicamente il contrario esatto delle idee mie e di mio nonno. Insomma, PD e PDL, facce diverse della stessa medaglia, ipotesi diverse di difesa dell'imperialismo italiano, come abbiamo sempre detto, e molto prima di Beppe Grillo. Eppure quelle persone erano lì, un giorno feriale di pomeriggio, pronte a entusiasmarsi e ad applaudire anche i passi anticapitalistici del mio intervento. Tra loro si chiamavano compagni. E la cosa più curiosa è che tali si consideravano realmente. Insomma, se tra i dirigenti del PD e del PDL, SEL è un'appendice esterna, che però attualmente non si identifica totalmente col centro-sinistra, si può tracciare una linea di identità del tipo fanno schifo entrambi, servi del capitale, nemici dei lavoratori, eccetera. Lo stesso non si può fare con i loro iscritti, attivisti o membri di base. Un pubblico così rispondente non lo avrei trovato in una manifestazione assemblea del PDL, del CDU, dei Montiani. Ed è lì che casca il somaro da una novantina d'anni. I dirigenti dell'ex movimento operaio, PCI, PSI e diramazioni varie fanno schifo politicamente e storicamente quasi dalla nascita. Sono cioè organici ai progetti della borghesia e di alcuni apparati burocratici di Stato. E non parliamo nemmeno delle loro responsabilità nella vittoria della controrivoluzione staliniana. Mentre le loro basi continuano a credere di lottare per il progresso, la democrazia e, nei casi più tragicomici, anche per il comunismo. Non sarà per tutti così, ma per una certa fetta in determinati contesti il fatto è indiscutibile. La differenza tra le basi del PD-SEL e quelle del PDL-Lega rispetto all'uguaglianza sostanziale, ma ormai anche formale dei vertici di entrambi, rappresenta il nodo cruciale della lotta di classe in Italia. Con altre sigle, in altri contesti, con storie nazionali diverse, in epoche diverse, ciò è stato ed è vero su scala mondiale da quasi un secolo, se non prima. Una classe sociale degna del nome, in questo caso i lavoratori, non potrebbe continuare per decenni ad autoilludersi che i propri dirigenti siano tutto sommato portatori dei loro ideali di base, delle loro necessità sociali e di classe. Una classe sociale degna del nome spezzerebbe prima o poi, o al termine di determinati processi, il nodo gordiano dell'incongruenza tra dichiarazioni e azioni, e si darebbe nuovi dirigenti al posto di quelli traditori e o incapaci. La borghesia lo ha fatto più volte, basti solo pensare alla Francia, e continua a farlo, anche se sempre con maggiore fatica. E il movimento operaio non ci è mai riuscito, si pensi alla sopravvivenza delle direzioni socialdemocratiche, anche in piena espansione del bolscevismo, oppure al prestigio dell'URSS tra i lavoratori di gran parte del mondo, nonostante il patto con Hitler, le sconfitte su ogni fronte, le invasioni di altri popoli e paesi, la fame, il gulag, eccetera. E ormai ha rinunciato storicamente a farlo. Anzi, siamo giunti al punto di poter dire che il movimento operaio ha preferito autodissolversi, ha preferito scomparire come movimento antagonista organizzato di massa, piuttosto che buttare al macero le proprie direzioni storiche e darsene di nuove, che lo portassero a conseguire qualche vittoria propria. Il tutto avendo avuto centinaia, se non migliaia, di occasioni per verificare l'incompatibilità di quelle direzioni con i propri ideali. Ecco ciò che volevo comunicarvi. Dall'emozione per aver risollevato una pagina della mia infanzia, vedendo mio nonno vivo in quella manifestazione davanti a una sezione arsa dal fuoco di ignoti, sono arrivato, lì in loco, alle considerazioni sulla natura psicologicamente, antropologicamente, antagonistica di quella gente presente, nonostante il carattere scopertamente reazionario dei suoi dirigenti. Storia di coerenza, mio nonno, e storia di incongruenza, la gente lì raccolta, nel mezzo quelli come me, come noi. Dimenticavo di dire che a nonno dedicai anche una poesia nel settembre del 1966, cioè a 20 anni, reduce dal viaggio in Europa e ad Auschwitz, che cambiò la mia vita. La riproduco qui sotto, Roberto. Fosse Ardeatine, settembre 1966, al nono materno Otello di Peppe d'Alcide. Nota, da Roberto Massari, Multiversi, mezzo secolo di poesie Bolzena, 2012, pagina 65. Fine nota. Nonino caro, torno dall'Est Europa e sono qui a parlarti di pensieri forti e maturi, sperando di non addolorarti per i toni accesi e a tratti così duri. Ma non sono più il bimbo, ricordi, della prima volta, che avvolto in un suo limbo e stretto alla cara mamma, vedeva in te solo l'eroe. Sussurravo parole ingenue e rapide ignaro dell'enormità del dramma. Visitavo le cave e i luoghi del martirio e poi mi sporgevo a coprire di baci la tua foto brunita sulla lapide. Me ne andavo con un fiero «Ciao, nonno». Credevo mi potessi sentire e mi pareva strano il tuo silenzio, ma ora so perché taci. A partire da Rostock, l'ho inteso, tornando dal viaggio in Scandinavia, e poi a Berlino, a Praga e a Varsavia. Grandi popoli, inermi e sottoposti al tallone del despota sovietico. E l'ho inteso anche tra i fili spinati del campo d'Auschwitz, hitleriano, della barbarie bruna emblematico. L'ho inteso nel messaggio della morte amministrata brutale e freddamente a milioni di fratelli e di sorelle. Nei lager nazisti erano ebrei, non tutti, quasi tutti. Anche qui alle fosse gli ebrei sono molti, più dei comunisti par tuo, nonnino caro, ma nei lager staliniani erano russi, ucraini, polacchi, georgiani e lettoni, o dei tanti popoli travolti. Anche lì uccidevano i comunisti, soprattutto se veri, a migliaia di migliaia, mentre tu qui in Italia davi la vita per la libertà, per il socialismo e il partito, pensando che il primo al secondo fosse indissolubilmente unito. Che grande delusione, povero nonno. Taci, e tacciono i tuoi compagni di sventura ammutoliti dall'orrore e dai crimini che si compiono sul pianeta ancora e ancora, dall'Alabama al Congo, ma anche dall'Ungheria al Tibet, approvati dagli stessi che al vostro supplizio rendono periodico omaggio in malafede e spirito fittizio. Eppure credo con forza che sia giunto il momento, nonnino caro, di far vostra la voce di chi lotta contro tutte le ardiatine del mondo, tutte le Buchenwald, Vorkuta, Katyn e Inquisizioni. Sarà duro giungere a quel giorno e voi fate bene a guardarvi d'intorno prima di tornare a parlare. Fate anche bene per ora a tacere, perché il vostro è un silenzio dell'orrore, di denuncia dei crimini nazisti insieme a quelli stalinisti. Ora sì, ho inteso perché taci e vorrei potertelo dire, non a parole ma con baci, che non sono più quelli di un bimbo. Ciao, nonno. File 0014. Appendice a cura di Silvia Zerenghi. Nota. Silvia Zerenghi è nipote di Otello in quanto figlia di Clara Ciprari, a sua volta figlia naturale di Otello, della quale appresso si parla. E in sostanza Silvia è cugina carnale dell'editore Massari. Vale però la pena di raccontare come i due cugini, ignorando l'esistenza l'uno dell'altra, si sono incontrati e conosciuti in occasione del 24 marzo 2021. Va anche premesso che nella famiglia Massari, in ossequio al puritanesimo che un tempo vigeva, era stato sempre mantenuto e il più stretto riserbo sull'esistenza di un'altra compagna nella vita di Otello, Maria, per giunta madre di una figlia, Clara, nata nel 1930 e quattordicenne all'epoca delle Fosse Ardeatine. Il 24 marzo del 2020, tramite Facebook, Silvia venne a sapere che nella zona di Narni esisteva una di Peppe d'Alcide, figlia di Stefano e nipote di Renato. I cugini di Narni si precipitarono a comunicare la scoperta a Roberto Massari e questi si mise subito in contatto con Silvia, venendo così a sapere, con suo enorme e felice stupore, che esisteva una figlia di Otello, quindi sorella di sua madre, Daria, e che questa sua zia era viva e vegeta, attiva e autonoma, in grado addirittura di andare a Bolsena a fargli una visita. Ecco raccontato in breve com'è avvenuto un tale storico riconoscimento nel più puro stile della commedia plautina. Il lettore può anche immaginare la grande emozione da ambo le parti con cui è stata vissuta la scoperta. Di lì è nata l'idea di una nuova edizione del libro con l'appendice che viene data di seguito. Fine nota. Negli anni del primo grande esodo degli italiani dalla Dalmazia, un'altra donna entra nella vita di Otello, Maria, da lui conosciuta a Spalato. Maria Cinosa è una giovane donna nata a Brindisi il 7 dicembre 1883 ed emigrata negli anni tra il 1901 e il 1904 a Dubrovnik con la famiglia, a seguito del padre orchestrale. È la seconda di cinque figli. Prima di lei Tommaso, seguono Antonietta e Teodoro, nati in Italia, e Francesca, nata a Ragusa, l'attuale Dubrovnik. Donna di carattere intraprendente, di grande bellezza, per alterne vicende della vita, viene a vivere a Roma, dove lavora come sarta e ricamatrice, e a Roma si sposa con Sebastiano Ciprari il 4 agosto 1924. Ma non è un matrimonio felice. Sebastiano ha problemi di alcolismo e la maltratta. Maria decide quindi di lasciarlo e di lui si perdono le tracce. È probabile che Maria e Otello non si fossero mai persi di vista, soprattutto nel periodo in cui anch'egli viene a vivere a Roma. Otello diventa suo amico e confidente, è il passo per una relazione più profonda, è molto breve. Condividono inoltre gli stessi ideali e vivono entrambi con angoscia l'ascesa del fascismo. Nella seconda metà degli anni venti, dopo la separazione di Maria dal marito, decidono di convivere. Dapprima in via Otranto, quindi in via Grazioli Lante, due luoghi non lontani dalla bottega da ebanista di Otello, sita in via Silla. Il 27 agosto 1930, all'ospedale di Santo Spirito, nasce la figlia Clara, cui viene dato il cognome del marito di Maria, Ciprari, mentre Otello verrà presentato alla figlia stessa come il padrino. Non sono tempi facili per una donna sposata che convive con un uomo sposato a sua volta, e la riprovazione è forte anche nella stessa famiglia di Maria. Nel frattempo il suo fratello più giovane, Teodoro, era emigrato in America, dove lavorava come operaio. Si era sposato e aveva avuto figli, mentre Tommaso, pittore, Antonietta, capocommessa da Zingone, e Francesca, maestra elementare, tutti e tre non sposati, vivevano insieme in una casa popolare nel quartiere della Garbatella in via dei Nobili 11. I familiari rivedranno Teodoro solo dopo la liberazione, al seguito delle truppe americane, nelle quali si era arruolato volontario per combattere contro il nazifascismo in Italia. La vita di Maria e Otello con la bimba Clara non è facile. Il fascismo ha ormai consolidato il suo potere e gli oppositori vengono perseguitati. Otello, tra questi, essendo persona nota alla questura come antifascista. La figlia Clara non fa parte delle piccole italiane, non frequenta la scuola pubblica, ma un istituto di suore. È il San Giuseppe al trionfale, in cui vengono istruiti e protetti anche i figli degli antifascisti. Puntualmente la polizia viene ad arrestare Otello ogni qualvolta ci sia una celebrazione del regime, per fargli passare la notte in cella. Ciò nonostante, insieme a Maria, riesce a organizzare la diffusione segreta della stampa libera, la distribuzione di cibo e documenti falsi per i compagni in clandestinità. Approfittando anche della giovane età di Clara, che proprio per tale ragione può girare per la città senza destare sospetti, riescono a farle consegnare pacchetti dei quali essa stessa ignora il contenuto. La casa di via Grazioli Lante, però, vede anche momenti di grande gioia per la famiglia. E le domeniche, quando Otello non lavora al negozio e non è tenuto in cella, sono i momenti dedicati al gioco e alla tenerezza. Così li ricorda Clara. Otello recita alla figlia interi brani della Divina Commedia di Dante e le canta arie d'opera, magari cambiando i versi con altri non proprio edificanti, per far ridere la bambina e provocare le proteste scandalizzate e divertite di Maria. Ma la vita si fa ogni giorno più dura. Con l'entrata in guerra dell'Italia dopo il giugno 1940, anche il lavoro comincia a scarseggiare e Otello ha due famiglie da sostenere. Cambia anche il modo di giocare con la figlia, la quale ricorda che insieme con le arie d'opera si fanno sempre più frequenti gli inni risorgimentali, primo fra tutti quello di Mameli. Otello intensifica l'attività clandestina, ma ha il timore di attirare troppo l'attenzione su Maria e sulla piccola Clara. Insieme alla compagna decidono quindi di vivere separati con grande dolore di tutti e tre. Nel corso del 1942 Maria e Clara vanno a vivere alla Garbatella con le sorelle e il fratello di Maria, mentre Otello continua a vivere a via Grazioli Lante. La relazione tra i due continua, anzi Otello si preoccupa di far conoscere la piccola Clara ai suoi due figli più grandi avuti dal matrimonio con Nina, Daria e Renato. Nella primavera del 1943, insieme a Renato e a un compagno di lotta, Nicola, e la figlia di questi, Rossana, fanno una gita a Ostia. Nicola, di cui purtroppo non viene ricordato il cognome, sarà il compagno che svelerà a Clara chi sia veramente suo padre. Otello continua la lotta clandestina, consistente sostanzialmente nella consegna di documenti falsificati, nel sostegno materiale ai compagni della Resistenza e nella diffusione del giornale L'Unità. Maria si tormenterà per anni all'idea che, se fossero rimasti a vivere insieme, avrebbe potuto aiutare Otello a nascondere carte e materiali compromettenti. Ma la polizia nazifascista sapeva bene dove cercare nella piccola bottega di via Silla. In seguito ci saranno molte voci su chi avesse potuto fare la spia. Purtroppo nessuna certezza. Dopo l'arresto, Otello viene portato e torturato a via Tasso, dove Maria si presenta quasi ogni giorno per avere notizie. Con estrema crudeltà le viene impedito di parlare con l'arrestato, ma le vengono consegnati i capi insanguinati da lavare. La figlia Clara conserverà per sempre un fazzoletto macchiato in maniera indelebile, vedi foto a pagina 158. I contatti riprendono dopo il trasferimento di Otello a Regina Coeli e il suo processo, di cui informa la figlia con una lettera datata 7 marzo. C'è una discrepanza tra la data della lettera e il periodo di detenzione. Risulta viva la preoccupazione di Otello per le condizioni economiche della famiglia. Prima dell'arresto, pur lavorando duramente, non era sempre riuscito a evitare che la fame fosse compagna di Maria e della bambina. Altra preoccupazione, non da poco, era il timore che spie fasciste approfittassero dell'ingenuità di Clara per avere notizie sui compagni di lotta frequentati dai suoi genitori. A questo fa riferimento il rimprovero alla figlia, fermata sul ponte da un paino appartenente ai corpi di polizia dell'Africa italiana. Ecco la trascrizione della lettera. Regina Celi, 7:03:44. Clara carissima, appena oggi ti posso far sapere qualche cosa di me. Sono stato arrestato dai fascisti il 1 febbraio e sono stato per 24 giorni presso la polizia tedesca SS a via Tasso e dal giorno 24 US mi trovo a Regina Celi. Questa mattina mi hanno fatto la causa e mi hanno condannato a 3 anni. Non fa nulla, però mi porteranno in Germania. Ho già disposto che ti diano 200 lire al mese. Se avrai bisogno di scarpe, te le faranno. Prima di partire, vorrei rivederti. Forse ti telefoneranno o ti scriveranno il giorno che mi verrai a trovare. E in ogni caso, se io non dovessi più tornare, mi sono ricordato di te e avrei qualcosa. Pure tu, di' a mamma che non se la prendesse, perché anch'io ho il morale alto. Ti raccomando di essere buona e ti volevo rimproverare per la penultima volta che sei stata da me e ti hanno vista sul ponte Vittorio e non eri sola. Hai capito? Se tu mi vuoi scrivere in me un indirizzo, carceri giudiziarie, Regina Celi, cella 374, mi farà molto piacere. Se mamma crede, salutami tuo zio e digli come mi trovo. Altro non dico, saluti e baci a te e mamma, tuo padre Otello. Straziante, è l'ultima lettera inviata da Otello alla figlia e datata 21 marzo 1944. I colloqui non vengono concessi, soprattutto in assenza di un legame di parentela documentato, e né Clara né Maria hanno la possibilità di salutare il loro padre e compagno. 21:03:944. Cara figlia, ti ho già scritto una volta, ma non avendo ricevuto risposta, ancora ti scrivo una seconda volta. Io in salute sto bene, così spero di te e mamma. Ti avevo scritto che ti avrebbero scritto o telefonato per darti, come ho disposto, 200 lire al mese, ma ieri ho saputo che ancora non avevi avuto niente. Così tu, non appena ricevuto questa mia, tu e mamma andate da Rossana in via Palermo, una vendita di vino vicino a via del Boschetto, e cerca di vedere il padre, cioè Gino. Gli dirai che ti desse lui 200 lire al mese, poi lui se li farà ridare da Daria. Poi avrei desiderio di rivedere te e mamma. Dovresti andare vicino al tribunale tedesco in via Lucullo e vedere se ti danno un colloquio con me. E se te lo danno, mi vieni a trovare. In ogni caso, scrivimi qualche cosa, perché chi lo sa quando e se ci rivedremo. E poi non so se ci portano via. Perciò fai quando ti ho scritto. Vuol dire che per il colloquio puoi andarci il principio della prossima settimana. Per Gino puoi telefonare ad Amedeo e prenderci appuntamento, oppure saluti. Ti raccomando di essere buona. Non fare arrabbiare mamma, perché vedi che essa lavora tanto per te. Ed io adesso, all'infuori delle 200 lire, non posso aiutarti di più. Intanto abbiti affettuosi saluti e baci da tuo padre Otello. Il mio indirizzo: carcere Regina Celi, 374, Roma. Dopo il massacro alle Fosse Ardeatine, il tam-tam dei compagni e il curiosare dei ragazzini mettono in allerta il quartiere popolare della Garbatella, dove Maria e Clara, angosciate, aspettano notizie. C'è un gruppo di famiglie di perseguitati politici che rimane sempre in contatto con loro, ma è solo dopo la liberazione che diventa possibile indagare su cosa sia successo nelle cave. Maria e Clara entrano all'inferno, dove Maria riconosce il compagno grazie a una deformazione del piede dovuta all'artrite, e il rombo del ronzio degli insetti tormenterà Clara per tutta la vita. Maria non avrà altro compagno e conserverà lo strazio dentro di sé, senza farne parola con alcuno. Prenderà la tessera del Partito Comunista e rimarrà iscritta sino alla morte, avvenuta il 6 dicembre 1983. La sorte di Clara sarà simile a quella della madre, anche lei conoscerà e si innamorerà di un uomo già sposato nel 1951, nei tempi oscuri in cui il divorzio era ancora di là da venire. Spartaco Zerenghi, nato a Roma il 4 aprile 1919, è anche lui un partigiano, figlio di un membro del CLN Ezio. Il 13 novembre 1954 nasco io, la loro figlia Silvia, ma è solo nel 1967 che la bambina può essere legittimata dal padre. Il 27 aprile 1972 Clara e Spartaco si sposano. Sono purtroppo molto pochi i ricordi che Clara e Maria hanno potuto conservare. I mobili e le altre suppellettili costruite da Otello sono state vendute e poche fotografie sono state scattate. Un compagno di lotta, Clementi, avendo ritrovato alcune immagini di Otello con il suo spolverino da ebanista davanti alla bottega, ne ha fatto dono a Clara. Vedi foto a pagina 126. Il nome di Otello di Peppe appare, insieme a quello degli altri martiri del quartiere trionfale, in una targa marmorea in via Andrea Doria, all'altezza del mercato coperto, a ricordo di chi ha sacrificato la vita perché si potesse oggi parlare di libertà. File 00:15. Pietra d'inciampo per Otello di Peppe d'Alcide. Il 9 gennaio 2023 è stata posta la pietra d'inciampo in via Silla numero 6, davanti alla bottega d'ebanista dove Otello fu arrestato dalle SS. Alla cerimonia hanno partecipato parenti provenienti da Roma, Narni e Bolsena, amici, cittadini del quartiere, membri di associazioni partigiane ed ebraiche. Dopo l'introduzione di Gabriella Spigarelli, sono intervenuti l'avvocato Paolo Sodani, che ha ricordato l'importanza del processo contro Priebke, e per il primo municipio l'assessore alla cultura e alla memoria Adriano Labbucci. Ha poi concluso Clara, esprimendo la propria commozione e gratitudine per questo omaggio alla memoria di suo padre.